tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7 minuti, giovedì 4 dicembre 2025. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno a tutti voi. Oggi, come di consueto, insieme fino alle 10, puntata un po' particolare, perché quest'oggi ma non possiamo svelare nulla.
No,
lo dico subito.
Non possiamo, però.
Lo voglio dire!
Lo diremo tra poco. 3899-106-600, vediamo chi indovina. Però intanto.
Sì, facilissimo.
Se date un'occhiata alle telecamere su Twitch o sul nostro sito radiorock.it o sulla nostra app. Qualcosina capirete. Intanto buongiorno, l'avete già sentito, la nostra Martina Caronna.
Buongiorno.
Buongiorno Alessandro Tirocchi. Buongiorno Maurizio Paniconi. E allora, buongiorno Mauri. Buongiorno.
Buongiorno.
Dream
buongiorno.
Theater. E poi torniamo. Radio Rock Podcast. Dream Theater su Radio Rock. Intanto vi ricordo che Radio Rock Originals è la collezione di podcast originali firmata Radio Rock, disponibile su radiorock.it e oltre che sulle principali app di podcast, naturalmente, e piattaforme di podcast. Questa offerta variegata pensata per soddisfare tutti i gusti. Abbiamo appunto Sound of the Week. Domani esce un nuovo appuntamento a cura di Emilio Pappagallo, il podcast e commenta, seleziona le migliori novità musicali della settimana. Poi On The Rocks, serie scritta e prodotta da Jacopo Moroni e Daniele Innocenti, dedicata agli eventi e ai protagonisti leggendari della storia del rock. Raz Bar, che vede Giuliano Leone e Luigi Bonanni chiacchierare, intervistare volti e voci del genere che dà il nome alla nostra radio. Wake Up Pills, la pillola mattutina di divulgazione targata Radio Rock. E poi Storia in Contrasto con Daniele Ognibene, che racconta lo sport come atto politico e culturale. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in podcast. Molto bene, di che si parlava? Perché sono arrivati 3.000 messaggi qua, siamo sommersi.
C'è arrivata una soffiata. Attenzione. Della quale stavo cercando conferma, anche se in realtà non ci sono, diciamo, come dire, elementi molto precisi, ma sembra possa essere accaduto. Una nostra amica ci ha detto: ma come commentiamo la notizia di alcuni spettatori che hanno abbandonato la sala durante uno spettacolo di Angelo Duro? Ora a cercare quella, sembra che questa cosa sia avvenuta in una tappa milanese del tour del comico palermitano.
Posso dire che è tutta una trovata pubblicitaria? Lo posso dire?
Allora, io in realtà non trovo niente, cioè nel senso un elemento specifico non lo trovo, quindi boh, potrebbe pure essere. L'unica cosa che mi sono permesso di dire è: se tu vai a vedere Angelo Duro e te siedi, non ci puoi essere capitato per caso, sai benissimo.
Infatti per questo ti dico che è una cazzata, è palesemente una trovata pubblicitaria in cui per far parlare, tant'è vero che lo stiamo facendo, dello spettacolo, fanno finta di intervistare presunti indignati che hanno lasciato la sala. Dice: ah, non sapevo, mi ha portato qui mia sorella, non sono una cosa incredibile, me ne vado.
Ma dai, non ci può capitare per caso.
Ma dai, su, ragazzi. Comunque, intanto Federico Fubini, all'area che tira, alla 7, dice questo: bravo, ho parlato Federico, col manager di una grande catena, della quale non si può dire il nome, ma noi lo diremo. Mi ha detto che in Italia stanno togliendo gli scaffali per l'infanzia. Quindi piano piano nelle grandi catene dei supermercati,
i prodotti, cioè, per
stanno
l'infanzia.
Togliendo sempre più i prodotti per l'infanzia, non ne abbiamo bisogno, e stanno mettendo scaffali di cibi più diversificati per animali. Quindi via i prodotti per l'infanzia, entrano i prodotti per gli animali.
Ci dovrebbe stupire.
Vale a dire che il nostro futuro è disegnato in questa maniera, a me sembra molto bello. Ognuno di noi senza figli, fino a che moriamo tutti quanti e si estingue la
vita. Arrivederci.
Insomma, con degli animali. Bellissimo. Piace molto questo futuro. Molto.
Diciamo che se lo Stato ti aiutasse coi figli, magari ci sarebbe più probabilità di farli, dato il periodo storico.
Ragioniamo. Fino a un certo punto.
Però c'è pure chi lo fa per un discorso economico. Cioè, che magari rinuncia ad essere madre.
Però ci sono e ci sono sempre stati. Io penso che c'erano famiglie molto numerose con.
Sì, ma
veramente molto
tempi,
poco.
Ma non
io credo che il motivo economico non c'entra assolutamente un cazzo col fatto che non si fanno i figli.
No, completamente storica, un cazzo.
No, non c'entra proprio un cazzo.
C'entra
anche
un cazzo, come te permetti?
Ragazzi, che vedi? Questo è il mio pensiero.
Certo.
Tu dici, allora io dico: non c'entra un cazzo per un motivo molto semplice, perché basta studiare la storia. Tutti i periodi più in cui si sono fatti più figli nella storia sono i periodi di maggiore povertà, di maggiore. Pensate al boom di nascite durante la seconda guerra mondiale, cioè nei periodi di guerra, di povertà,
consapevolezza, cioè c'era anche un'altra conoscenza su dei metodi contraccettivi. Io credo che in realtà non siano tanto
paragonabili. Io credo che sia assolutamente il contrario. Cioè, secondo me è il benessere che ti porta a non fare figli, e per un motivo molto semplice: i figli sono una rottura di coglioni, quindi la gente, se sta bene, non li fa i figli. Questa è la mia
però c'è gente che ha l'istinto materno paterno da quando sono piccoli, li desiderano.
Ti faccio un esempio, no? Adesso tendenzialmente a livello di grandi numeri, no? Se io sono povero e non ho un cazzo e abito in una casa di 30 metri quadrati, il mio livello di vita è già basso, no? se io faccio dei figli, tutto sommato non mi cambia troppo la vita. Se io sono uno che sta in una casa grande, che, si che fa le vacanze, che c'ha i soldi, che va in giro, no? I figli mi impattano sul mio stile di vita, perché chiaramente, e quindi la gente, quando c'è il benessere, è portata. Se voi guardate i periodi storici, anche per esempio le
come fai a fare un paragone tra il periodo storico in cui i figli era proletariato e quindi forza lavoro, e anche, oggi anche, c'è proprio un sistema sociale completamente differente.
Anche però ti dico, secondo me non è l'aspetto economico, è un altro aspetto che, in cui lo Stato dovrebbe intervenire, e cioè il rendere le nostre città più a misura di bambino, che non ha a che fare con l'aspetto economico. Cioè, come a dire, io se faccio un figlio, in qualche modo c'è un cuscino sociale, no? Che non è, ripeto,
che prima le città fossero fatte a misura
di bambino. No, il
discorso può aiutare. Parlo con i vecchi, ne che
però,
c'è una città fatta a misura
ragazzi,
di bambino.
Pensate, che so, a Gaza, pensate all'Africa, si fanno i figli quando non si pensa, quando non
diciamo
hai niente.
Diciamo che lì è anche un discorso di mancanza di alcune possibilità, cioè c'è un problema anche nell'avere contraccettivi per tutti. Cioè, è anche un discorso un po' di. Tra l'altro, il senso è questo: se io sono per esempio una fuorisede e voglio fare un figlio, io devo considerare una spesa, a parte per mantenerlo, anche per qualcuno che mi aiuti, perché se io devo lavorare, per esempio, non ho nonni vicino. Certo. E questa cosa nelle città, vabbè, dato che sono esplosi, io credo che in realtà sia molto molto
comune. Tra poco guardiamo i dati. Io credo che di poter dire così a sensazione, poi vediamo se chi aveva ragione con i dati, perché tra poco arriveranno un signore che porta i dati. E io credo che non c'entri nulla l'aspetto veramente economico, tant'è vero che tante volte sono stati fatti dei figli in contesti, in situazioni nelle quali i soldi non c'erano, insomma, no? Credo un'altra cosa invece, credo che noi ci inventiamo questa alibi, cioè noi non vogliamo i figli per qualche motivo e diciamo ma non ci sono i soldi, rimandiamo, tra un anno stiamo meglio, ma in realtà il problema è un altro, perché ribadisco, c'erano dei contesti di guerra, pensate al dopo, in cui si facevano, mia nonna c'aveva 8 fratelli, cioè i figli si sono sempre fatti, era proprio una cosa, come dire, era una cosa completamente normale,
secondo me, però, in generale, cioè c'era un altro modo di ragionare rispetto alla famiglia, i figli,
erano altri tempi, non c'è dubbio, però siccome tu hai detto era l'aspetto economico, secondo me non
anche,
è l'aspetto economico,
secondo me anche quello,
secondo me
vogliamo dire anche che il fatto che la donna stava a casa e faceva la madre e, certo, e non andava al lavoro e non c'aveva un altro tipo di esigenze,
è chiaro che il problema poi della natalità bassa è evidentemente ha più cause, più con cause, sì, non è che c'è una sola cosa, però secondo me l'aspetto economico impatta meno, molto meno, o forse addirittura al contrario, cioè nel senso, paradossalmente, nelle società in cui si sta bene si tende a fare meno
figli.
È un caso, è un caso, se vedete, salve rare eccezioni, che molto spesso quelli più benestanti, guardate anche i vostri amici eccetera, più stanno bene meno figli hanno.
Quello
spesso
è un discorso di eredità, forse.
No, è un discorso di qualità della, come prima, di qualità della vita, nel senso che
se
ti vuoi per me,
esteri,
se c'è un delta grosso, no Martina, sai questo qui?
Sì, no.
Se c'è un delta grosso, questo delta, Maurizio, a te piace questo delta? Se c'è un delta grosso, no? Molto grosso, e tra, come dire, come tu potresti stare senza fare figli e come tu potresti stare con i figli, è chiaro che una persona ci pensa due volte. Se tutto sommato fai una vita di ristrettezze, il figlio ti impatta molto meno rispetto
a... pure questo mi sembra un filo troppo... Io per esempio, nel mio caso, mio personalissimo, è esattamente il contrario di quello che decidi. Cioè, se pensi ai miei amici, quelli che hanno nel tempo avuto, che hanno una posizione,
attenzione,
dire, un pochino più
stabile,
sì, ma proprio un po' più elevata economicamente, intendo proprio elevata, in realtà hanno fatto 4 figli.
Attenzione, gli amici di Rock, tra poco focus sugli amici di Rock. Radio Rock Podcast. Dovremmo distinguere anche, secondo me, tra le cause della poca natalità in Italia e, che so, per esempio nel mondo, perché è chiaro che magari sono diverse. Certo. Però insomma, vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 106 600, ripartiamo da WhatsApp, che c'ho parecchi messaggi.
Che sta parlando, anch'io ho scoperto cosa? Conferenza stampa. Sto a guardare tutto uno per uno, perché 3 stagioni è bellissimo.
3 stagioni?
Sì.
Che cos'è?
La
3 stagioni?
È meraviglioso.
Replay meraviglioso, 3 stagioni, che cosa?
Conferenza stampa.
Conferenza stampa.
Ma ragazzi,
3 stagioni meglio.
Come oggi che c'è tutti i social così e puoi vedere di cosa parla Angelo Duro.
Sì.
E poi vai a vedere il teatro.
Ma dai, su, ragazzi.
E poi te ne vai perché.
Ma chi ci crede a sta roba? Io non ci credo. Perdono, l'ho vista quelle scene lì. Avendo visto il film, non mi aspetterei altro. Baffa, francamente.
A me mi sembra
Dio.
Veramente per una trovata.
Ragazzi, grazie mille. Messaggio ricevuto. Veramente gentilissimi. Grazie Martina, grazie a tutti quanti. Grazie Radio Rock, veramente.
Grazie Radio Rock che ti risolve la vita.
Ora sto al lavoro perché sono povero come la merda. Appena finisco, Ti amo, vediamo un pochino. Intanto, ragazzi, veramente grazie.
Allora,
grazie.
Come possiamo fare? Argomento del giorno: come possiamo fare a risolvervi la vita oggi? Se possiamo fare qualcosa noi, sì. Magari con una canzone. Con un omaggio vi mandiamo.
Anche se dovete fare un figlio.
Un figlio ci va in San Maurizio, vi viene a casa, Maurizio, e subito vi dà il suo carico subito, di amore.
Mi serve un giardiniere. Numero del giardiniere.
No, subito, Maurizio, sempre. Maurizio.
Vi serve
che so, idraulico. Maurizio,
no,
idraulico.
Non so
muratore.
No, sei capace,
Maurizio.
Muratore, sì.
Muratore, idraulico, vai.
Hanno fatto bene ad andare allo spettacolo di Angelo Duro?
Vabbè, questo ce ne frega un cazzo.
Vabbè,
però ti posso dire una cosa: tu non ti buttare giù, perché se non sai fare l'idraulico, chiami un idraulico da par tuo.
Buongiorno, Alessandro da Livorno.
Buongiorno.
Ci vuole Ghigni a lamentarsi dell'offesa allo spettacolo di Angelo Duro? È un po' come lavorare su un sette porno e lamentarsi di vedere chi va a girare accanto al cazzo di fuori.
Bellissimo. Effettivamente ha ragione.
Cioè,
effettivamente
il paragone,
ha ragione.
Insomma,
bravo.
Quello, no?
E se ne sono andate, sì. Ovvio, hai tutto il diritto di farlo.
Tutto il diritto.
Se ti piace uno spettacolo.
No, ma questo però possiamo estendere, per esempio, quando vai al cinema. Io poche volte mi sono alzato e me ne sono andato. Ma insomma, ci sta.
Ci
tu paghi il biglietto.
Vabbè,
diciamo,
certo,
mi fa schifo,
capisci,
sta roba.
Esatto.
Io una volta mi sono. Volevo morire al film Prêt-à-porter di Robert Altman. Robert Altman, volevo morire. Sì, uscito parecchi anni
fa. Sì,
volevo. Poi mi sa che sono rimasto in sala, però volevo uccidermi. Vai,
buongiorno, sentiamo. Ragazzi. Da quello che ho visto io, lui ha condiviso un reel di queste persone che andavano via dal teatro e si lamentavano.
Ha condiviso
i
lui.
Toni eccessivi.
Vabbè, dai, guarda dai, caso, ha condiviso
caso.
Lui.
I cani e i gatti.
I cani, facciamo pagare i cani e i gatti, giustissimo. Cioè, i figli li pagheranno i cani e i gatti.
I cani e i gatti.
Esatto. Giusto.
Ragioniamo.
Giusto.
I figli si fanno nei paesi poveri, i soldi non c'entrano niente, è colpa del benessere. Io sono convintissimo di questo. Adesso lo verifichiamo. Nicola è della mia parrocchia, diciamo così, no?
Ma secondo me c'è una serie di così, ragazzi.
Io sono convinto.
Sì,
però...
questo punto e basta mi sembra
eccessivo. No, non è questo punto e basta. Però dico, l'aspetto economico, secondo me, gioca un ruolo. Se gioca un ruolo, gioca un ruolo al contrario. Cioè, paradossalmente, aiuta a non fare figli, non fa figli. Questa è una grande luogo.
Però allora non è vero che i soldi non c'entrano niente. I soldi c'entrano tutti, perché se poi non si fanno quando c'è benessere, il benessere è dato dai soldi.
Sì.
E quindi
che significa che i soldi non c'entrano niente? No, i soldi c'entrano tutti.
Beh, non c'entrano in quel senso lì. Dove c'entrano? Scusa, non ho capito, dove va in fila? Se non c'entrano, non c'entrano.
Allora, se non è una questione di soldi, non è né in negativo né in positivo.
Non è una questione di soldi in negativo, mettiamola così.
Ah,
allora, l'aspettativa di vita da dare a un figlio, scrive qualcuno. L'aspettativa di vita da dare a un figlio, vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno.
A te, buongiorno. Buongiorno. Vai, veloci.
Un tema importante nella questione figli è anche che nel 2025 continuiamo a pensare che sia obbligo della donna crescere e accudire il figlio.
Chi lo pensa,
e donne che vogliono emanciparsi, vogliono lavorare, vogliono essere indipendenti, o lavorano o sono costrette a finire, a smettere di vivere pur di crescere un figlio, perché altrimenti non si...
Bene, questo è un altro aspetto interessante.
In alcune realtà hai ragione, è vero.
In alcune realtà, vediamo tra poco. Intanto Elton John.
Radio Rock Podcast.
E allora dai, sono andato a studiare un pochino i dati e ho verificato che effettivamente, ragazzi, mi duole dirlo, ma avevo ragione io.
Immagino che sarai costernato.
Allora, sono costernato, mi duole. Allora, il tuo paradosso, figli meno numerosi nei più ricchi, è coerente con i dati. Sì, è un punto che emerge chiaramente dagli studi. Il fenomeno del calo delle nascite spesso si associa al progresso economico e sociale. Più ricchezza, istruzione, urbanizzazione, sviluppo, più bassa fertilità. In paesi o classi sociali con reddito medio-alto, il numero di figli per donna tende a essere molto basso. Non perché non ce la fanno, ma spesso perché rinviano, scelgono altri stili di vita, danno priorità a carriera e qualità individuale. Alcuni studi mostrano che le donne immigrate o di fasce reddituali medio-basse, in Italia come altrove, tendono ad avere una fertilità più alta, suggerendo che la bassa natalità non sia semplicemente una conseguenza di povertà, ma di strategie e valori diversi sulla genitorialità. In altre parole, la tua ipotesi, Emilio, che non è solo la povertà a far sì che nascano meno figli, e in effetti i paesi, categorie più ricche fanno meno figli, trova riscontro nella letteratura. Cosa significa tutto questo? Uno, il calo delle nascite non è un fenomeno passeggero. Nei paesi sviluppati è strutturale, legato a profonde trasformazioni sociali, economiche e demografiche. Non, due, non è realistico pensare che basta un po' più di soldi per risolvere. Servono politiche di conciliazione lavoro-famiglia, servizi, infrastrutture, cambiamenti culturali su ruoli di genere, genitorialità. Aveva ragione alla fine, aveva ragione a destra. Genitorialità, tempi di vita. Fra l'altro, aggiungo che è veramente più un problema sociale che economico. Giustamente ci scrivevano, mia mamma mi scriveva, quello che impatta di più è l'aspetto, è l'assetto sociale più che economico. Una volta i figli crescevano dentro contesti familiari, amicali, allargati, dove tuo figlio era il figlio di tutti. Allevare un bambino era molto più semplice. Oggi non conosciamo neppure il nostro vicino, esatto, di casa. Anche. Ma il desiderio di avere figli da solo non basta. Molti dicono che vorrebbero bambini, ma si trovano bloccati da precarietà economica, instabilità, mancanza di supporti, costi elevati. Le dinamiche sono complesse e diverse da paese a paese. Quello che può aiutare in contesto sociale economico non vale in un altro. Le soluzioni richiedono un approccio multiplo, economico, sociale, culturale, eccetera, eccetera. In sintesi, le vere cause riconosciute a livello globale sono queste: cambiamenti sociali e culturali, ruoli, aspirazioni, valori, maggiore istruzione e partecipazione al lavoro, in particolare femminile. Le donne lavorano di più, qualcuno, certo, di voi lo diceva prima. Certo. Tre, ritardo nell'età della prima nascita. C'è anche questo, matrimonio, convivenza, anche. Costi e costi d'opportunità elevati, scarsa conciliazione vita-lavoro e carenza di sostegni istituzionali per genitori, cambiamenti demografici, coorti più piccole, popolazioni che invecchia, cambiamento della percezione del ruolo dei figli, non più per investimento ma per scelta, cioè prima era un investimento, sul futuro, adesso è una scelta. Beh, e poi fattori biologici e ambientali in alcuni contesti, salute, infertilità, stili di vita. Insomma, hai ragione a nutrire dubbi sull'idea che più soldi uguale più figli. In molti casi è esattamente il contrario: maggiori risorse, istruzione, opportunità coincidono con tassi di fecondità bassi. La bassa natalità non si spiega con una sola causa, ma con combinazioni di trasformazioni sociali, culturali e demografiche. Vabbè, poi ci sono dei grafici comparativi che vi risparmio. Comunque, vabbè, questo è un po' il quadro. Secondo me c'è molto egoismo ora, ci scrive Riccardo. Okay. Fondamentale una famiglia che fa figli, ora è sola. Prima ci si aiutava molto di più fra famiglie.
Così come le concause che hai letto tu.
Anche, c'è anche un nichilismo di cui soffre la civiltà occidentale, sì, e alcuni stati della civiltà occidentale. Ripeto, la cosa che più mi ha colpito in Spagna quest'estate, dovunque, tutto l'arco nord, quindi insomma, girato parecchio ora. Diciamo che la cosa che più mi colpiva era questo, che c'erano tante coppie giovani d'età rispetto a noi, sì, con almeno due figli, con lei incinta del terzo, e c'era tanta
adesso,
e quella roba secondo me, perché in Spagna probabilmente in questo momento stanno vivendo un momento di proiezione, rilancio verso il futuro diverso.
Tra l'altro abbiamo qui nella nostra sala dei CD questa mattina Damiano Tommasi, sindaco di Verona. Chiederemo anche a lui cosa può fare a Verona per fare più figli.
Se non ci dice come, lo mandiamo via.
No, mandiamo via. Gli chiederemo questo e lui dirà: ma non è le mie competenze, è nelle tue competenze.
Non lo è, fuori. Vergogni.
Scusa,
il sindaco, fare più figli, trombare di più.
No, ma il sindaco, per esempio, può fare. Gli asili, che ne so,
le aziende, no? Può aiutare le aziende per mettere il nido all'interno.
Maurizio, detto Sperminator, ci scrivono.
Ci mancherebbe.
Sì. Molto bene, vai, sentiamo ancora, vai.
Fondamentale. Per avere un figlio supera qualsiasi cazzo di difficoltà.
È vero.
Una forza a 3000.
No, io sono molto d'accordo su questo, ragazzi. Sono molto d'accordo, cioè io credo che le difficoltà, pur vere, valori oggettivi reali che noi abbiamo, sono degli alibi che noi ci mettiamo, perché ci sono persone, io ne ho conosciute tante, che volevano dei figli e sono passati sopra a tutto, alle difficoltà economiche, pur di ottenere quell'obiettivo.
Esempio, chi vuole
per
adottare...
me personalmente non era così prioritario, evidentemente, visto che non ce l'ho.
Per esempio, chi vuole adottare è una parabola veramente molto difficile da perseguire.
Ma pensa, per esempio, conosco persone che non ci sono riuscite per motivi, diciamo,
biologici,
e hanno dovuto fare un percorso.
Certo. Molto lungo,
complicato,
e
sono andati avanti con determinazione. Hanno detto magari non c'avevano i soldi, magari c'avevano difficoltà. Non gliene è fregato un cazzo, perché era la loro priorità.
Poi diciamo che ci sono pluralità nel mondo, le situazioni sono sempre un po' diverse. Quindi in generale, dare una cosa come.
Ma poi già dal nome, una pubblicità di se stesso, è tutta una farsa. Cioè, te potevi chiamare al massimo Angelo Barzotto, ecco.
Ah, attenzione, vai, sentiamo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Vorrei fare un figlio con Angelo Duro. Come si fa?
Allora, io sono insegnante. So. E il fatto che si fanno pochi figli non fa altro che giovare al mio lavoro. Le classi rimangono le stesse, ma con meno alunni. Cioè, io meno. Però c'è anche una contrazione insegnanti.
Scusami.
Vabbè, forse era una provocazione, tipo l'amico di ieri di Hitler. Le classi pollaio sono deleterie per la qualità dell'insegnamento, in tutti i gradi. Anche io e mia moglie, pure lei insegnante, abbiamo deciso di non avere figli, proprio per agevolare questa cosa delle...
sì, certo, delle
contro
classi
le classi pollaio. Ma non fate figli.
Io non so se è una provocazione, non so, però ti do una notizia.
No, Maurizio,
che
non fare
se non ci stanno iscritti, le classi chiudono, non è che rimangono le stesse.
Magari servono più insegnanti.
Bisogna trovare, è un po' come io sto vedendo serie TV Landman, no?
E ah, dice sì?
tipo Yellowstone, ma senza i cavalli e con i pozzi di petrolio.
Ah,
praticamente loro spiegano una cosa, a parte che parlano, fa tutto un discorso sulle rinnovabili, ragazzi, che è terribile. Dice che per certi versi le rinnovabili inquinano più del petrolio, però insomma, questo è un discorso a parte. E lui dice praticamente che loro petrolieri devono tenere il prezzo a barile in un range, non deve essere né troppo basso né troppo alto, perché se è troppo alto diminuisce la domanda, se è troppo basso ci guadagnano poco, quindi devono tenere il prezzo al barile in un, adesso sta bassissimo, però diciamo in un range molto controllato, molto controllato. Attenzione, vai, sentiamo, e così le classi pollaio.
500 euro che devo andare a sciare al Ponte dell'Immacolata,
sì?
Ragazzi, potete farmi un bonifico?
Allora, attenzione, no, ma faremo di più per te, faremo un'asta per mandare questo amico in a sciare.
L'asta,
io 3 euro ce li metto. Io 3 euro ce li metto. Maurizio, quanto
io
metti?
Io metto
tu?
L'asta direttamente.
Ah,
vabbè, carità, come al solito imperante,
anni 80, però Martina ride.
A me è piaciuta.
A te è piaciuta? Poi Jerry Galante piace, scusa,
Maurizio è molto più bravo.
C'è un altro fascino.
Maurizio, mi fai capire? Che ci metti tu? Che ci metti tu, Maurizio?
L'asta.
Bene. Allora, sentiamo.
Ah, vabbè.
Secondo me non c'entra il discorso economico, ma il contesto politico e sociale.
Allora,
religioso.
Bene, allora i figli non si fanno più per egoismo o egocentrismo, però anche sul tema politico mica sono tanto d'accordo, perché tu prendi paesi che hanno governi anche di colori completamente diversi e la tasso di natalità è basso. Essere genitori, lo dico da padre di due bambini, vuol dire mettere in secondo piano se stessi, assolutamente, e dedicarsi completamente a loro, almeno nei primi anni. Molti sono consapevoli di questo e preferiscono concentrarsi su loro stessi, tipo io. Però ti posso dire una cosa,
ma c'è chi dice
meglio
che
quelli che si rendono conto di questo di quelli che non se ne rendono conto, fanno i figli uguale pensando che la loro vita mettono in secondo piano i figli, pensando che la loro vita possa rimanere uguale. Ragazzi, ma dove vivete?
Eppure c'è chi dice che in realtà mettere al mondo figli è un atto di egoismo.
Attenzione,
è perpetuare se stessi sulla terra.
Attenzione, in parte lo è, però se la mettiamo sul piano tutto è un atto di egoismo. Anche certo. Mandare adesso Just for Fun è un atto di egoismo.
Just for Fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
Allora ditemi, sciamano Loffa, perché tanta urgenza nel volermi vedere?
Re Gaikin passeggiavo nell'antica foresta della Palude Nera alla ricerca di qualche zembello da fare la cacciatora, quando a un certo punto che te vedo...
Un unno che bacia una unna?
No!
Un unno che bacia un unno?
No!
Un unna che bacia una unna?
No!
Un unna che bacia un unno che bacia un unna che bacia me?
No! Un trigastoro!
State scherzando, ma non è possibile. Se c'è un trigastoro in giro, allora significa che...
Esatto!
Valoroso Plifildick!
Supremo Re Gaikin, che succede?
Riunisci gli unni più valorosi. A quanto pare in giro c'è un trigastoro.
Un trigastoro in giro? Ma allora significa che...
Esatto.
Nel frattempo, nella sala del Trono di Vipere, il chiappette chiacchierate Seppernad sta a fare i soprusi.
Invece tu devi riuscire a fare due capriole seguite da una ruota e una verticale.
Ma spappolato Seppernad, io ho 95 anni.
95 anni? E allora il ragazzino di prima e che un anno ha bevuto una bottiglia di whisky, fumato tre sigare e bestemmiato, cosa dovrebbe dire?
Ma non ci riuscirò mai.
E allora ammazzate.
E vabbè, a sto punto lo preferisco. Mi ammazzo perché non so fare le capriole!
Stomachevole Seppernad!
Ma allora ma che c'è? Ma non lo vedi che sto a fare i soprusi?
È notizia certa, c'è un trigastoro in giro!
Sicuro? Un trigastoro in giro? Ma allora significa che...
Esatto! E infatti tutti i popoli della terra conosciuta hanno riunito i loro uomini migliori e sono partiti alla ricerca, anche gli unni di Re Gaikin!
Bene, allora riunisci anche il nostro esercito. Mentre loro saranno impegnati alla ricerca del Trigastoro, io sarò impegnato a impossessarmi del loro regno.
Ma cazzo dici, Seppernad? Tutti sanno cosa significa quando c'è un Trigastoro in giro.
Appunto, tutti! Anche Franco!
Cosa?
Uno per tutti, tutti per unni.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Baby, beh, insomma, ci stava, Royal Republic con Baby, visto che parlavamo di bambini, di bassa natalità, molto bene, sentiamo chi c'è, vai, ripartiamo da Telegram, vai.
Buongiorno schifosi, ciao, io mi sono portato avanti, cerco tre cani per in cantiere, ascensorista,
sì,
pago abbastanza bene, il contratto nazionale canino. E
fanno
poi le lascio pure il mio numero.
Ma i cani all'ascensore sporcano, pisciano per terra,
no,
fanno
no, fanno attenzione.
Si arrampicano sui muri, abbaiano, mordono la pulsantiera.
No, fanno molto attenzione invece.
E tirano, che
tirano
ne
i pugni, quello
sì. Molta
pugni.
Attenzione.
Vanno a dare, sbattono il
muso,
il capo sulla parte di sopra, dove c'è il lampadaio e muoiono.
Capo ha fatto i suoi comodi.
Fanno su comodi, vai, sentiamo, sentiamo, vai.
Buongiorno ragazzi. Allora, io dei figli ce ne ho due. Sì. E non è che devi fare dei sacrifici economici disumani, che mangi pane e cipolla, è che devi rinunciare
a che cosa?
Poi non tutti,
dillo, dillo,
all'aperitivo, a due viaggi l'anno,
diciamo le cose come stanno.
Ti faccio
Martina vuole fare una provocazione,
no, una domanda. Fai.
Poi vai, fai la domanda.
Mettiamo che io già rinuncio a tutte queste cose, no? Non è ancora un problema, anche sottolineo, economico.
No,
no? Secondo me sì. E poi, tra l'altro, l'altro discorso.
No,
è,
ma l'abbiamo visto nei dati che non è economico. Ma poi ripeto,
io sto dicendo che ci sono varie situazioni.
Varie situazioni, certo.
E voglio fare un'altra domanda a questo amico: tu hai genitori vicino? Per capire se paghi anche la data, perché mi sembra sempre un po'.
Sono sempre scelte queste cose.
Scelte. Ma magari te ne devi andare da qui. Capito?
Se una persona che sta fuori sede, guadagna poco, vuole avere dei figli e l'unico modo per averli è tornare a casa sua,
certo,
e fare il lavoro
ma
lì.
Ma certo che la
sì, io mi ricordo perfettamente, farà, no, io mi ricordo perfettamente questa cosa. Beh, ovviamente è un caso, no? Però poi uno analizza, no? Poi ognuno di noi parla di singoli casi, no? Io mi ricordo che ero fidanzato e dicevo: vabbè, quando mi sposerò farò un figlio, no? Poi mi sono sposato e ho detto: vabbè, però sai, i primi tempi di matrimonio voglio prima godermela, no? Un po', viaggi, cose, eccetera. Poi faremo un figlio. Poi da un po' ho detto: no, voglio arrivare a un livello di stabilità economica che mi permetta di... poi alla fine ho divorziato e non ho... Allora il punto è che poi retrospettivamente ho capito che io non lo volevo fare. Cioè, nel
certo,
senso, non è che non lo volevo
stare.
Fare, lo volevo fare, ma preferivo fare altre cose. E noi ci troviamo degli alibi, delle, come dire, che rafforzino l'idea che c'era un problema se non l'abbiamo fatto. Però se noi facciamo pace, secondo me, con questo tema qua, che non è una nostra priorità, ed è legittimo, no, cazzo, che una donna possa non fare un figlio,
certo,
e non voler essere madre, un uomo possa non voler essere padre.
Varie situazioni, certo, e certo, parlare con questa sicurezza del perché una cosa non si fa, a me sembra un po'...
Stavamo parlando delle tendenze, no?
La tendenza va bene, però questo nostro amico ha detto: no, se... devi rinunciare agli aperitivi, a due vacanze. Ma beato te che puoi fare aperitivi, due vacanze, a prescindere.
Ma ha ragione.
A livello di tempo
è vero, ma non è solo questo. Non si può dire.
Non abbiamo detto che è solo questo. Però sto dicendo
che
se tu parli della tua esperienza,
no, non parlo solo della mia esperienza.
Ascoltami, non ho finito la frase. Se tu parli della tua esperienza, è la tua esperienza e nessuno la può contestare. Quando tu parli di tendenze, ho letto i dati per dirti la tendenza generale non è quella che dici te.
Anche che c'è anche il discorso economico.
No, non
sì,
c'è il discorso
l'hai
economico.
Letto. Cavolo,
no,
l'hai letto.
È un discorso sociale.
No, sì, e poi
non
c'è scritto le
concause.
No, cioè, dopo hai letto, cavolo, hai letto e hai detto le concause sono tante, tra cui anche la difficoltà sociale, la difficoltà nell'organizzazione della famiglia, le difficoltà a livello economico,
no,
nel gestire del...
Vabbè. Non c'è scritto. Okay. Te lo leggo. Sì. Cambiamenti sociali e culturali, ruolo, maggiore istruzione e partecipazione al lavoro, partecipazione femminile, ritardo nell'età della prima nascita. Poi scarsa conciliazione vita lavoro e carenze di sostegni istituzionali per genitori.
Sostegni istituzionali e anche a livello economico, no?
No, sostegni istituzionali, cioè il fatto per
significa
esempio
che c'è il nido in azienda, per esempio.
Okay.
Poi cambiamenti demografici, cambiamento della percezione del ruolo dei figli, fattori biologici e ambientali, infertilità, eccetera. L'aspetto economico non c'è. Poi questo non vuol dire che magari per qualcuno non ci possa essere stato anche questo tema qua.
Ma io credo che fatti 100 quelli che dicono non abbiamo avuto figli per un discorso economico, secondo me 99-98, la butto lì così, è un alibi, perché ci sono persone che i soldi non ce l'ha zero, c'è gente che e fanno figli, quindi per dire bisogna capire quant'è importante per te questa cosa. Se per te è una cosa importante, c'è gente che ha fatto figli pure senza avere niente, in condizioni di guerra, di situazioni, e non mi venite a dire che c'hanno i preservativi, non è quello il problema, che se uno non li vuole fare, se uno dei figli ne vuole fare, il modo lo trova, si è sempre trovato, quindi non è quello, no? A costo
il modo che si trovava in realtà, che prima era farli e poi ucciderli in alcuni casi, quindi
no,
non so,
ma se è necessario,
ma per dire no,
non
nel
so,
senso
io credo che sia molto, per carità, va bene, però non sono convinta che sia solo questo.
Va bene, attenzione, ci abbiamo due ore per convincerla,
è indubbio che sia,
no, oppure, mi sembra tutto un discorso, a me questo discorso di volere e potere ma un po' stancato, perché in alcuni casi
secondo me è una cazzata,
in alcuni casi non è così,
ma io non ho mai detto che volere e potere,
no, però dire dai,
io ho detto un'altra cosa, io volere
si trovano gli alibi, volere, cioè, come a dire, sì, metto una scusa per non farlo. No,
no, io non parlo di volere e potere. Se io voglio giocare in Serie A, all'età che ho, ma anche 10 anni fa, ma anche 20 anni fa, non lo posso fare.
Però
non
è detto, volere, se uno vuole un figlio, lo
volere
fa
e potere è una cazzata. Perché ci sono delle cose che non si possono fare. E anzi, l'accettazione, vi dico io personalmente, dopo tanti anni di analisi, l'accettazione del fatto che ci sono delle cose che non puoi fare nella vita è un presupposto base per la felicità,
certo,
nel senso capire che alcune cose non le puoi fare, quindi volere potere è una stronzata,
robe, certo.
Dopodiché però dire che nella vita ci sono delle priorità diverse e che ciascuno di noi ha una scala di priorità diverse,
certo,
che
sono
magari
sacrosante,
che sono sacrosante,
nessuno dice,
e che magari dovremmo riflettere sul fatto che se non abbiamo fatto certe scelte non è per colpa di qualcun altro o del contesto o dei soldi che
magari magari tutti insieme
un discorso di scelte nostre, perché i figli li fa gente che non c'ha veramente a mettere insieme il pranzo con la cena, fa 9
figli, però dai, cioè non si può dire che quella volontà, Martina. No, non si può dire che quella è solo volontà, ci sono situazioni limite,
è priorità,
dove
è
se
un
tu fai 9 figli
priorità,
magari anche tanta ignoranza, cioè non mi puoi venire a dire che è solo un discorso,
vabbè,
io li voglio tutti,
ma sarà
male,
anche ignoranza,
cioè,
ma è una priorità di queste persone che per ignoranza, per quello che vuoi tu,
io
per i motivi che vuoi tu, hanno quella priorità
sola
lì.
Cioè sono
no,
tante,
certo,
cause.
Non ho detto che era una cosa sola, ho detto che il fattore economico non incide. Anzi, se incide, incide al contrario, come dimostrano i dati. Cioè, laddove c'è più ricchezza e più benessere, se fanno meno figli. Questo è il tema.
Ripartiamo da questo.
Radio Rock Podcast.
Radio Mogadiscio, loro sono i Subsonica. Parliamo piano, che c'è Damiano Tommasi di là che sta lavorando.
Cosa arrabbia, no?
È sindaco di Verona. Anzi, se qualcuno vuole salutare Damiano Tommasi, sindaco di Verona, ci mandi un messaggio, a noi glielo giriamo.
Non gioca male, lo vogliamo in nazionale.
Damiano Tommasi.
Solo se gioca. sarebbe stato molto meglio sindaco di Veroma.
Allora, ti posso dire
bravo
una cosa?
Mauri.
Bravo Mauri, ti posso dire una cosa? Un applauso.
Che poi Verona è un po'
piano,
Roma, no?
Parla piano
di Starena,
sindaco di là, cioè il bravo, una piccola Roma.
No,
ti posso dire una cosa? Sono stato a Verona a maggio per 3 giorni. Abbiamo il sindaco di là, quindi se volete fare delle domande sulla Roma, sulla S Roma dello scudetto
o
su Verona, potete farlo, però vi dico una cosa, ragazzi, che Damiano Tommasi può essere anche fatto, diciamo, buttato in mezzo in questo discorso, perché lui ha 6 figli e quindi ci può dire il segreto, fa più casino a dish che a fare così. Allora, vi assicuro che fare un figlio è una cosa bellissima e meravigliosa. Anche questa, mi permetto di dire, è una frase di una retorica insopportabile, nel senso che è bellissima e meravigliosa per te. Per altri, magari no. Anche se questa nostra amica, Laura, è all'8º mese di gravidanza. Oh, facci vedere una foto del pancione.
Che bello.
Dai.
E c'è chi si arrabbia. A me una volta mi è capitato una donna.
Si arrapa?
No. Arrabbia.
Anche quello.
Ho sbagliato, non lo devo dire.
Però no.
Scusa.
Mica perché. No.
Io sono pronto a chiedere scusa.
No, ma non credo. Che
mica perché io ho chiesto una foto nuda col pancione. Mica una cosa del
niente di che, infatti.
Mi
eccita
un pochino la donna nuda col pancione.
A parte ci stanno, ma credo, ma sai, forse anche un po' a me, però a parte questo,
allora vogliamo, scusa, vogliamo ricevere una foto nuda?
Non c'è una foto, Laura, questo l'ho
richiesto.
Vogliamo una pancione? Guarda, che è una cosa bellissima, ragazzi. Io ho questa.
Se tutta questa cosa l'avessi detta io, qua non se ne sarebbe mai
uscita.
Ma
io ho detto, scusa, Maurizio, io ho detto pisello, ho detto fica, ho detto vaffanculo, pezzo di me. Non ho detto queste
cose,
no?
Io parlo solo così.
E tu parli così, Maurizio?
Non
solo così, anche così, Maurizio. Oh, questo è parlate piano, per favore. Allora, questo è il discorso. Cioè, è bello, no? Quando, che ne so, una donna. Ecco, questa è una cosa che mi piace, pur non essendo. Io sono molto intrigato dal fatto, da questa spinta molto forte che c'è in ognuno di noi, no? Rifletteteci, tra la voglia di di non fare figli, cioè di razionalizzare non fare figli, e però questa spinta biologica evolutiva. Perché poi se ci pensate, il sesso, questa è una cosa tristissima da dire, però purtroppo è la verità, il sesso, la nostra spinta verso il sesso è evolutiva, cioè nel senso noi non facciamo, non facciamo l'amore perché è bello. È bello perché è procreativo, capito? Purtroppo è così. Cioè, e poi che facciamo noi? Cerchiamo di andare contro natura lì, veramente, mettendo dei preservativi, mettendo, c'è cioè uno che esce fuori per sarto dalla quaglia, quell'altro
quaglia.
Io, quello che è.
Quindi mi stai dicendo che l'omosessualità è contro natura?
Soprattutto Maurizio, mi pare evidente, no? L'omosessualità, lo ha detto. L'ho
che
detto adesso Emilio.
No, se fare sesso è la finalità, è l'atto procreativo, è una discorso di natura e contro
non te commuove,
natura. Tu stai parlando di
sto dicendo la nostra natura è quella di fare figli, no? E noi interveniamo in questa nostra natura facendo che cosa? Retrospettivamente, come dice Martina, no? Analmente.
No, ci hanno detto da passavo, ci metti il disco, dai.
Sì, davvero.
Un signore lì dietro le tue spalle ha detto fate piano. Quel signore lì che stai guardando ha detto piano.
Più piano di così non possiamo fare, più piano di così è impossibile.
Vieni. Scusa, vieni, se hai il coraggio.
Cioè, Alessandro, Alessandro è direttore di
produzione. Buongiorno Alessandro.
Stiamo girando qua, voi dite che cazzo di... No, è per dire.
Vieni un attimo.
Dobbiamo parlare piano, Ale?
Un filo più piano. Un filo più piano.
Allora, non si permetta mai più di entrare in questa stanza con questa albagia.
È colpa tua, Maurizio. È colpa tua.
Vai piano. Piano.
A Mauri.
Mettiamo una
canzone.
No!
Sono
educato. Radio Rock Podcast.
Parlate piano. Ci sta Damiano Tommasi di là. Dai,
senti,
parliamo.
Molto lo dico subito. Il signor Damiano Tommasi, fino a che ci abbiamo vinto lo scudetto, Tommasi. Va bene. No, dopodiché non ci rompe i coglioni.
No, che rompe i coglioni, mi permetto.
Scusa,
me.
Mi diverto solo se...
Bravo, sì.
Bravo. Solo se gioca Tommasi.
Bravissimo.
Gioca bene, gioca male. Lo vogliamo in nazionale. Bello. Mi diverto solo
tutta,
se
10,
solo se gioca Tommasi. Gioca bene, gioca male. Lo vogliamo in nazionale.
No, stavo pensando, stiamo girando un documentario, non posso dire troppe cose. Che se no mi bacchetta la produzione. Però mi è stato detto, c'ho un testo. Posso dire che esce per Groenlandia l'anno prossimo.
Hai detto tutto.
È un documentario su Aldair.
Basta.
Che racconta la storia di Aldair, la vita di Aldair.
Sì, però non possiamo dirlo.
Non possiamo dire tutto. Però sarebbe bellissimo se durante l'intervista per questo documentario di Aldair che stiamo realizzando, qualcuno di voi l'ha già capito perché abbiamo messo delle foto sui social. A un certo punto, durante l'intervista a Tommasi, in sottofondo si sente.
Mi diverto solo.
Oppure una gran bestemmia.
No, appunto, eviterei. Mia figlia ha fatto un colloquio di lavoro. La prima cosa che le hanno chiesto è stata: hai intenzione di fare figli? Questo mi fa schifo.
Questa è un'altra cosa.
Questa cosa mi fa schifo.
Tra l'altro.
Mi fa schifo. Tu, Martina, hai intenzione di fare figli? No, perché solo per capire.
Tra l'altro, ti chiedono anche se sei un compagno.
Io trovo che sia una cosa vergognosa. Cioè, io, Martina mia, è buon testimonio. Non le ho chiesto se ha intenzione di fare i figli, non mi interessa, non lo voglio neanche sapere. Però. Nel momento in cui lei farà figli, fuori dai coglioni.
Così,
via.
Così
che funziona, via un'altra via.
Allora,
io personalmente, madre di tre figli, lavoratrice, mi sento fortunata nel contesto in cui vivo. I miei figli, c'è molti il Mardigora stamattina. Io mi dicevo, che cazzo c'è nel Mardigora? No, c'è Damiano Tommasi. Allora, tre figli, lavoratrice, mi sento fortunata nel contesto in cui vivo. I miei figli mi hanno dato la forza di cambiare lavoro e avere ora una carriera. Accanto però ho un marito che mi aiuta e mi sostiene. La mia situazione è forse una realtà rara, però si può fare se c'è chi ti supporta. Tutto cambia se nella gestione familiare si condivide, ci scrive Elena. Attenzione su questo, attenzione, vai, sentiamo.
Ma a proposito di classi pollaio, lo sapevate voi che i polli, le galline vedono il mondo a colori molto meglio di noi?
Adesso l'argomento del giorno.
Voglio ripartire.
Parliamo di questo.
Ripartiamo dalle
ragazzi,
galline.
Ma quando è che ritorna Maria al Sole?
A breve. Prestissimo tornerà.
Domani.
Tempo che finisce la stagione Unni ermetico.
parte con il Sole. Vai,
no, Mauri.
Ragazzi,
molto
buongiorno.
Prima.
La verità del perché non si fanno figli è che una volta le donne erano costrette a stare con i propri uomini a causa del patriarcato che ha governato sto paese.
Paese.
E adesso in realtà le persone vengono trattate da cose, se cambiano partner così come se niente fosse.
Questo è il parere di Vincenzo.
No, aspetta, non ho capito bene.
È un po' controverso.
Ragioniamoci sopra.
Un po' contorto.
Allora, è molto più egoista, ci scrive Alessia, fare figli e passare sopra le condizioni economiche, se non puoi permetterteli, non dovresti farli. Questo è egoismo puro. No. Non farli perché non ti va è indice di consapevolezza. Molto meglio di quelli che li fanno per pressioni sociali o religiose.
Sì, sono d'accordo.
Sì,
però sono tutte sono tre discorsi diversi.
Comunque, allora, posso dire una cosa?
A me piacciono i neocatecumenali, mi piacciono
anche
molto.
Anch'io.
Li adoro, mi piacciono tantissimo, fanno 10 figli, ne fregano un cazzo di niente.
Hanno una comunità molto propria.
Però si aiutano
tantissimo,
ma sono i numeri uno. Allora, ovviamente non volevo dire, allora aspetta, i figli si fanno bere. Ah, c'è qualcuno che dice, io sono genitore e mi pento di aver fatto un figlio perché è una rottura di coglioni. C'è qualcuno
io
no, lo pensano tutti, però nessuno lo ammette. Ditelo, no ragazzi, con tutto che vuoi bene a tuo figlio, certo. No? Però è una rottura di cazzo. Non te l'hanno detto prima.
Ma è sicuramente fare un impegno.
Allora ragazzi, voglio fare un appello ai bambini all'ascolto. Bambini, non fate figli. Nel senso che sono una rottura di cazzo. Allora, oppure fatelo solo se siete molto motivati, no Maurizio?
O se siete
molto motivati. I figli non si fanno più per egoismo o egocentrismo. Essere genitori, lo dico da padre di due bambini, vuol dire mettere in secondo piano se stessi. Questo abbiamo già letto. Ovviamente non voglio dire che rimpiango di aver fatto figli. Niente di più bello al mondo. Niente di più bello. Io conosco almeno 3-4 cose meglio, però
sono ancora piccoli.
Ma posso capire, non giudico negativamente chi sceglie di non farli. Sono scelte di vita
che riposto.
Allora, la svolta del Vaticano: il sesso rafforza il matrimonio, non serve solo a fare figli.
L'ha detto Prevost, occhio.
Ha detto signor Prevost, vai, sentiamo, vai.
Buongiorno.
Ogrullo.
Ho due
figlioli.
Sono d'accordo con voi.
Che fanno i due figlioli?
Il problema economico c'è, ma un problema marginale. Poi dipende anche dal reddito. Io particolarmente
parla forte, ma remmo un pestato,
non mi lamento. Il problema sono appunto la gestione,
Il problema
è
la gestione.
Scusa, vedi qual è la cosa alla base? Tu dici io non ho un problema economico, non me lamento, non è quello, ma tu è una cosa che non vivi, non lo sai. Tra l'altro ho chiesto all'intelligenza artificiale, dice che invece il fattore economico è una cosa che incide
molto. Mentendo l'intelligenza artificiale. Da padre dei figli vorrei dire che prima di tutto non è detto che la bassa natalità sia qualcosa di negativo, perché credo che dipenda anche dall'emancipazione della donna, una volta socialmente costretta a stare a casa, a fare i più figli possibili e a crescere da sola senza poter si ribellare né divorziare.
Ma per farli ci vuole un altro, quindi è anche l'uomo che fatto, ne può più fare, ragazzi.
Pure questo fatto che uno deve fare i figli per forza, no? Cioè, ma ci possiamo estinguere tranquillamente. Ragazzi, noi stiamo pensando alla vita di esseri umani che non conosceremo nemmeno, che non arriveranno fra 300 anni, e non pensiamo ai bambini che muoiono di fame oggi, e guerre massacriamo, bombe addosso alla gente. Allora, concentriamoci sul benessere di chi è nato. No? Di chi è nato,
direi che sarebbe comunque
dei nostri figli
un buon faro.
Lavoriamo su questo. Che cazzo ce ne frega se poi ci estinguiamo, anzi altro ci estingueremo comunque. Vi do sta notizia.
Ma poi questa estinzione quando avverrà? Non credo nei prossimi 30 anni.
No, tra 15 minuti. Allora, attenzione, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Ah, raga, invece lo sai che messo.
Parla piano.
Rende conto una cosa, io che c'ho una figlia. Buongiorno, innanzitutto.
Buongiorno, buone maniere.
Secondo me gli ultimi 30 anni, l'ultima generazione, sono andati tutti per sbaglio.
Ehi.
Non ho più scelta.
Bello.
così,
a chiosa.
Mi piace moltissimo.
Bravo, mi piace. Bravissimo, così. Lapidario, secco, molto buono. Intanto arrivano gli editors di Papillon alle 8.26.
Radio Rock Podcast.
Di Motorhead con Killed by Death. Vi ricordo che su Radio Rock arriva La malattia dell'ostrica, il podcast del libro spettacolo di Claudio Morici. Piano. Ogni domenica alle 8.30 a mezzanotte l'autore sarà protagonista di un viaggio nella vita delle grandi e dei grandi della letteratura, ripercorrendo allo suo tempo la propria adolescenza, i libri, gli autori, le autrici che gli hanno salvato la vita. Un racconto ironico e profondo, capace di intrecciare memoria, scoperta e riflessione. La malattia dell'ostrica, ogni domenica su Radio Rock dalle 8.30 alle 8.30 e a mezzanotte. Una produzione Matt e Fandango in collaborazione con Radio Rock. Parliamo piano perché nell'altra stanza, nella sala dei CD, nella leggendaria sala dei CD di Radio Rock, c'è Damiano Tommasi, un'anima candida. Damiano Tommasi, sindaco numero 17, vogliamo dire sindaco di Verona, ma anche sindaco dei nostri di cuori giallorossi.
Tra l'altro è nato a Negrar,
attenzione,
che non è un insulto,
no, perché ci manca bene. Tutto torna. Allora, ciao Radio Rock, vi dico le mie motivazioni, credo siano simili alla maggior parte delle persone. Il lavoro mi ha portato a vivere a Roma, lontano dai miei familiari, e ci ho messo anni per arrivare a una situazione economica decente. che dovendo pagare costantemente l'affitto. Probabilmente questa mia instabilità ha portato a trovare la donna della mia vita più tardi. Poi il caso ha voluto che mia moglie e pure lei fuori sede. Tutto questo ha portato a fare la scelta basata su due punti: fare un figlio a 40 anni, passate troppo la distanza anagrafica con tutto quello che comporta nella mia vita e nella sua vita. Due, sia io che mia moglie lavoriamo e stiamo fuori casa tutto il giorno. Sappiamo a Roma quanto costano a livello di tempo e distanza, senza vabbè, insomma, tutta una roba. Antonio, grazie. Sì. Sai cosa mi fa pensare questo messaggio? Che noi, proprio per il discorso delle priorità che facciamo prima, razionalizziamo troppo questa cosa.
Questo è
troppo,
vero.
Troppo, nel senso, non voglio dire che bisognerebbe farlo di meno. Ecco, forse troppo non è proprio giusto. Lo razionalizziamo tanto, tantissimo. Cioè, il punto è questo qua. Le cause economiche che Martina dice nell'intelligenza artificiale ci sono, ma secondo me ci sono nella testa delle persone, cioè non sono reali, perché ribadisco, quando uno vuole fare un figlio, di questa roba che tu hai detto, amico mio, se ne fotte, lo fa e basta. Tu hai ritenuto giustamente, e io ho fatto questa scelta tua, per altri motivi, però la stessa scelta, hai ritenuto di non farlo perché forse non era per te una priorità stringente.
Voglio rilanciare.
Io c'era un mio amico, adesso voglio entrare nella vita delle persone,
Giulio Tracasti, dai.
È brutto, Luigi Tracasti, il quale... Gigetto mi ha detto lui era sposato, è stato sposato con una donna, per lui la priorità era fare dei figli, fare una famiglia, una famiglia anche diciamo numero, non un solo figlio, più figli, e lui è stato una donna 10 anni sposato, questa donna non voleva avere figli, lui ha tanto fatto, ha detto, ha lasciato questa donna, si è messo subito dopo con un'altra donna e la prima cosa che ha fatto un figlio subito.
È una sua priorità, certamente.
Evidentemente era una priorità, oltre a tutto, certo. Oltre al matrimonio.
Oltre anche magari a un amore.
Magari era un amore, certo. Che una persona che lui amava anche tanto, sì,
questo...
ma non a sufficienza non per potergli far mettere, no, non tanto al punto da potergli far mettere nel cassetto questo suo,
sì.
Perdonami, sì. Desiderio.
Voglio certo. Rilanciare, secondo me c'è esagerare. Anche un, e questo sia un condizionamento culturale molto forte, no, del quale culturale. Ancora non ci liberiamo, e cioè anche ammettere che probabilmente per una serie di motivi poi arriviamo a un punto per cui forse intimamente non ce ne frega niente di farlo, e allora cominciamo a dire
ma
lo studio, la carriera,
certo.
I soldi,
sai cos'è Ale?
Magari
non
ce
è,
ne frega.
Ma non è solo non ce ne frega niente, magari non ci va così tanto da fare.
Invece,
poi quel
siccome
tipo
c'è
di cose
sempre questo aspetto sacrale, esatto. Quasi di responsabilità, che sulle spalle pesasse la responsabilità della continuazione della
allora,
specie.
Concordo pienamente con Emilio, è un alibi in quei casi, scrive qualcuno. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Che io ho una figlia di 3 anni e sono attualmente incinta, quindi poi alla fine la scelta l'ho fatta.
Allora manderà a Martina una foto nuda.
I pensieri che sono
pancione.
Dietro all'idea di fare un figlio sono tanti, tra cui anche sicuramente la preoccupazione economica, perché le spese sono veramente tante. Sì. Cioè un nido arriva a costare 500-600 euro
capito.
Al mese, per dire.
È vero, sì. Vero.
E anche il fatto che non c'è proprio un tessuto sociale che permette di crescere dei bambini, soprattutto per noi donne che siamo sole. E quindi per noi non vuol dire rinunciare all'aperitivo, fosse solo quello.
Grazie.
Per noi vuol dire rinunciare alla carriera.
Cioè,
a tutto quello che abbiamo fatto, a tutto quello per cui abbiamo studiato, a mettere in stand-by la nostra vita. E spesso e volentieri è così, perché non ci sono riconoscimenti paterni, non c'è lo stesso
molto
trattamento
bene.
Per entrambi.
Molto chiaro, molto chiaro.
Se giusto. Ci sono...
Molto, molto chiaro, grazie mille. Intanto, a questo proposito, ragazzi, c'è un contributo molto importante a questo proposito. Sentiamo.
La chanson.
Bello, vero?
Gli amici mi dicevano ma che
sei maledetto da Dio.
Sprechi solo tempo e poi non vedi come va.
Sarà una hit, Gigi Bilancioni.
È un passatempo inutile. Dovresti lasciar perdere.
Tutto lui, cioè, ha perso
vedrai
tempo a scrivere
sta
cosa.
Poi finisci per impazzire. Sono quasi 6 anni, sai, chi l'avrebbe detto mai?
Parapapà.
Canzoni, imitazioni,
piano,
e poi palette, vocali, highlights. Mi sento un po' cretino, ma
Dio mio che ho creato.
Spero che non finirà.
Il te lo scusa, ma ti chiedo scusa.
Di sentirsi nel podcast. E poi all'improvviso on air non c'ero più.
Dai, canta pure tu, Mauri.
Vabbè, così hai deciso.
Dai, canta.
Per capoccia qui sei tu. Sono
manco
stato
te,
dileggiato.
Tottenham.
Ascolta
la mia creatività.
Grande Gigi, grande Gigi. Numero uno.
Ma va bene pur che serva per fare audience.
Sì.
Come mai? Sì. Me bagni ormai, me bagni proprio a me. Giorni interi ad ascoltarvi.
Però tu devi apprezzare. Amori, devi apprezzare la genialità, eh.
Dimmi come
geniale.
Dai, pappagallo, dai,
dai.
Fammi stare qui con Martina e con Maurizio.
Oh.
E il dottor Tirocchi. Ora in onda insieme.
Basta,
è molto lungo.
Basta.
Allora, voglio dire una cosa.
Seconda stop,
basta. Stop, la rotta
cazzo. Decine di messaggi, ma senza la scelta blu.
Non serviva a fare la seconda strofa, Gigi.
Cavalli, draghi e reportage.
Ma che cosa?
Scambi di voce, scamotage. Sperando di tornare ancora lì.
Sì.
E poi all'improvviso
canta bene, c'è da dire.
Con Air non c'è
la presa. C'è da dire la presa.
Vabbè, così hai deciso.
Qualcuno dire se è Pippo Franco.
Per capoccia qui sei tu.
Pippo Franco. Tornello è bello.
Sono stato dileggiato.
Dileggiato.
C'è la mia creatività.
No, non per quello.
Non è per quello.
Ma per quello. Ha capito tutto. Non per quello.
Ho perso il focus.
Mauri, riconoscilo. È geniale.
Come mai me bagni ormai? Me bagni proprio a me.
Dai.
Giornale è carino.
Ti ricordo un po' Ostia Beach. Ti ricordi Ostia Beach?
Ad ascoltare te. Dimmi come mai, pappagallo, dai.
Aia.
Bello.
Fammi stare qui.
Bello.
Con Martina e con Maurizio e il dottor Tirocchi.
Radio Rock Podcast.
Tom Smith con Leave. Abbiamo ascoltato, abbiamo fatto un doppio. Ragazzi, abbiamo un sindaco di Verona qua. Qui ci scrivono: Verona è meravigliosa. Castelvecchio, gli altri musei sono dei piccoli gioielli. Ti posso dire una cosa, ragazzi? Adesso noi faremo venire qui in studio Daniele Tommasi, che è di là a registrare per questo documentario su Aldair, che non posso dire nulla, però uscirà l'anno prossimo.
Ma
per
quanto ti Groenlandia. Dura sto culo questo documentario,
Maurizio, non ti permette,
quanto ne dobbiamo parlare?
Che volgarità,
Maurizio, vieni qua e ti ho uno scappellotto. Guarda che meno male che sei a Londra,
una volgarità forte.
Di dire un iPhone di
questo, devi dire l'immoccato, Mauri.
L'immoccato, cagato. Attenzione,
possiamo dire che ieri è passato pure Aldair proprio. Me l'hai presentato finalmente dopo tanto.
Ho avuto questa c'è Emiliano Rubbi. Oggi è casino, ragazzi. Abbiamo pure un ospite.
Giovedì, è vero. Ciao, Emiliano.
Ma abbiamo pure un ospite oggi, tra l'altro.
Quando?
È tra poco.
Ma tu sei matto,
ragazzi. È tutto così. È tutto così.
Oggi è
tutto
così. Oggi è da matti.
Allora, sentiamo chi c'è. Sentiamo chi c'è, ragazzi. Sentiamo chi c'è. Fate poca che c'è. Sentiamo chi c'è. Damiano Tommasi. Però, se volete, diciamo, come dire, intervenire su Damiano Tommasi,
sì, Emiliano Rubbi,
di pari,
su Verona, cioè se volete chiedergli da Roma, da Roma, però se no su Verona, ragazzi,
anche
Verona,
su Negrar,
no.
È nato.
Buongiorno ragazzi, il problema di fare i figli è che se uno razionalizza troppo ne fai, c'è una buona dose di sana incoscienza.
Bravo, forse sì.
Sana incoscienza,
sì, sì, è vero,
e ignoranza, un minimo di ignoranza, di non comprendere quello che potrebbero essere.
Bene, bene,
le cose che potrebbero.
È tutto molto chiaro, grazie, avanti, sentiamo.
Quartieri popolari.
Facciamo un rullo di messaggi.
Ora e ovviamente fa arti, mestieri improvvisati, hanno almeno 2-3 figli a capoccia, quindi
appunto, dai ragazzi, su.
Regge, ma fino a una certa.
No, non regge proprio, secondo me.
I cazzi sono altri.
Cazzi sono altri.
Ne basta uno.
Ma basta, sì.
Altri, però, non quello lì, un altro. Vai, sentiamo ancora, vai.
Per me siamo diventati un po' troppo egoisti. Pensiamo prima a noi stessi, che invece a fare i figli, invece una volta non c'era niente, c'era poco e niente, anzi.
Ma qualcuno diceva che anche fare i figli è un atto di egoismo, no? Quindi se la mettiamo su questo piano, ognuno pensa a se stesso nella declinazione che gli è più congeniale. Sentiamo ancora.
Io posso accettare che una persona non voglia e decida di non avere figli e stia serenamente in pace con se stesso. Quello che non accetto è quando una persona in questo stato si permette di giudicare e parlare e pensare di mettersi nei panni di chi invece i figli ce l'ha.
Bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Secondo me
c'ha ragione il direttore, non è una questione,
certo,
economica,
c'ha ragione io, è normale,
una questione sociale. Qui al sud, dove forse ancora si fanno più figli rispetto alla media nazionale.
Bravissimo.
Non mi sembra di vedere applicato questo discorso economico, perché
erroni,
alcune,
no?
Scelte infatti sembrerebbero anzi anti-economiche, se uno volesse ragionare in questi termini. si fanno figli forse anche per la convenzione, mi sia passato il termine, che sembra brutto, di doverli fare.
No, anche hai ragione.
Certo che anche.
Si passa sì il termine.
Allora, attenzione signori, perché qui arriva un altro messaggio. Vai, sentiamo.
Anche una cosa... Vabbè, è un po' diversa da questo, dal fatto di cui state parlando, del avere, volere o non volere figli. Poi anche, cioè, io parlo, ho due bambini, ne ho avuto uno un mese e mezzo fa, il secondo.
Auguri.
Noi per fortuna stiamo bene, altre cose tutto ok. È difficile, tutto quanto quello che si volete, però è veramente difficile sopportare tutte le persone, quelle che quando tu inizi a stare insieme con una persona iniziano a dirti: ah, non vi sposate, non vi sposate. Ah, poi appena vi sposate, ah, ma non fate un figlio.
Sì, questa è una cosa terrificante, ragazzi. Figli non li ho potuti avere, è pur vero che ho sempre avuto compagni de merda. Ora a 57 anni penso, per fortuna, pur avendo superato la sofferenza e l'accettazione del mio stato.
I compagni
de merda. Però poi fai sempre in tempo, 57 anni. Non è che non è mai troppo tardi per fare un figliolo, anche a 90 anni, se uno vuole fare
un figlio. È un po' difficile proprio biologicamente, credo.
Mica lo devi fare per forza te. Lo prendi a colle o rubi, che ne so,
mercato nero, no? C'è un mercato nero,
oppure che ne so, lo pigli, come si pigliano?
Prestito, come si pigli?
No, lo pigli in prestito, lo pigli
rapisci,
piccole dosi,
no? Come si chiama quando lo pigliano?
In adozione,
bellissimo. Si fa ragionamenti economici. Chi fa sul ragionamento economico sull'avere o meno un figlio, in realtà non vuole avere figli. Sono molto d'accordo con questo messaggio. Vai, sentiamo ancora. Vai, sentiamo.
La trama di Diocrasi.
Allora, attenzione. Scrive Sara, riferito alla nostra Martina: per l'ignoranza fanno tanti figli? È un pensiero molto piccino. Per essere carina, no. È lì dove funzionano le comunità che ci si può permettere di avere una famiglia numerosa. Guardate le comunità neocatecomunali, ci si aiuta vicendevolmente e ci si supporta. Oppure dove funzionano centri sociali e realtà popolari efficaci sul territorio.
Sì, io parlavo di ignoranza perché citavamo situazioni dove magari l'uso di contraccettivi non è molto utilizzato o non è molto conosciuto, e quindi mi riferivo all'ignoranza in quel senso, non che fare figli sia un gesto dettato all'ignoranza, non l'ho mai detto. Mi riferivo a alcune situazioni specifiche, quindi in quel caso, anche perché se tu, facciamo un esempio, non puoi o non puoi usare contraccettivi o non li conosci o ti hanno detto che non si usano, in quel caso è un discorso di anche
però noi
ignoranza.
Ci dovremmo fare una domanda, perché io non capisco come fa sta Sara a capire sempre esattamente il contrario di quello che viene detto. No, dobbiamo riflettere noi sul modo in cui comunichiamo. Stiamo sbagliando qualcosa.
Allora, secondo me tu devi riflettere
io sì.
È ora che tu rifletti.
No, perché è incredibile. Io, cioè, c'è la percentuale del 100% del fatto che lei fraintenda delle parole.
Allora è un problema tuo.
Aspetta, siamo noi che sbagliamo.
O tu fraintendi.
È quello che dico. No, probabilmente io mi esprimo male.
L'ascolto radiofonico è distratto per propria natura.
Oppure Maurizio, tu hai detto una cosa, succede. Tu hai detto, che ne so, cazzi per lampioni, no? Cioè, nel senso, può succedere, no? Fischi per semaforo.
E occhi, Mauri, perché i cazzi per lampioni sono problemi.
Attenzione.
Però a volte lo dico.
Però occhio. Ragioniamo anche su questo, anziché puntare sempre il dito verso gli altri. Ragioniamo su di noi. Cerchiamo di essere empatici.
Ho premesso che noi sbagliamo.
Cerchiamo di far nostra una lezione, per
di vita.
Favore. Una lezione.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, un rullo velocemente. Rullo. Emiliano, non urlare, che c'è Damiano Tommasi di là. Dai, corretto, forza, corretto. Ogni volta dico Damiano Tommasi, corretto.
Solo se,
bravo.
Solo se gioca Tommasi.
Bene.
Gioca.
Allora, un rullo, magari sarà da chi rullo. Non si vuole assumere le sue responsabilità, ma io penso che sia sempre colpa del capitalismo. Ti crescono in un mondo di illusioni commerciali, facendoti credere che sei la persona più importante, che la vita è divertente, poi a un certo punto devi fare un sacrificio enorme e spostare tutto sui figli. La questione economica è un riflesso al massimo e dipende da come ti hanno fatto vivere le mancanze economiche i tuoi genitori quando eri piccolo.
Sì, vabbè. A un certo punto cresci pure, però
attenzione, quindi non è colpa del
argomenti sempre
ma
da
non spostare sto cazzo di microfono che fai casino, quante volte te lo devo dire? Ma poi si lamenta che io lo dico in onda, ti ho detto 40 volte fuori onda, non spostare questo cazzo
allora
di
tu
microfono.
Mauro lo fai apposta.
Ovvio. Lo fa per dispormi.
È più bella la versione fatta da Pierci.
Allora, sono d'accordo con Emilio, scrive Carla: meno si hanno possibilità economiche, più si fanno figli. È noto anche che la scarsa scolarizzazione incide molto. Quello che diceva in parte Martina, però, tra l'altro.
Posso dire una cosa, ragazzi? Idiocrasi, non so se l'avete visto.
Sì,
stavo parlando prima, che è un film, appunto, detto anche la profezia, insomma, perché in realtà, diciamo, scherzando, dipinge esattamente quello che poi
sarebbe successo. È fantastico.
Attenzione, i soldi c'entrano in parte, perché non siamo disponibili a rinunciare alle nuove conquiste della società del benessere, vacanze, cene, automobili, e questo non c'entra i soldi. Cioè, se tu ti fai un problema di soldi, è un discorso di priorità, vuol dire che tu preferisci le cene, le vacanze, le automobili.
Ed è sacrosanto,
dai raga, ci sta, per carità.
Ma io penso anche perché, consciamente o meno, ci rendiamo conto che mondo di merda che abbiamo creato. Quindi io penso tanta gente si interroghi anche su che mondo.
Attenzione, lasceremo
troppo profondo. Ma perché, scusa, ma i figli sono nati anche sotto le bombe, sono nati durante il periodo della peste.
Bene.
Sono nati in tutti i periodi storici.
Rullo.
Fa l'esempio della Cina, che per tanti anni ha perseguito la politica di avere un figlio a coppia,
per la sovrapposta.
Lui l'ha considerata come una scelta scellerata del governo, tant'è che adesso non hanno più persone che possono fare figli.
Ciao, a mia insaputa ho avuto tre figli, ci scrive un signore, chi è lì?
È un signore.
Chi è? No, chi è?
Ha detto state zitti. È David.
Era David J.D. Guido.
Raga, ma il problema è economico a seconda di dove vivi. Se vivi in paesi sviluppati e lavora solo una persona e non prende nemmeno tanto, il problema è economico. Se vivi nelle favelas non potrà mai essere economico il problema, ne fa pure 15 dei figli.
Bene, giorno, io personalmente la penso come Martina e Maurizio, la questione economica è ingerente. Detto ciò, tra un mese di enterozia per la prima volta mio fratello e mia cognata l'hanno sognata e sudata questa gravidanza.
Io invece, sai,
Simone,
auguri. Prego,
sai, non credo che sia tanto una questione economica.
Non lo è, appunto, dati alla mano non lo è. Poi appunto, se volete dire che è, ve lo faccio dire, perché
anche
sono
perché
buono.
Poi effettivamente se vai a vedere sono molti più i figli delle famiglie indigenti in questo momento che invece delle famiglie che stanno
appunto
bene.
Ma tu pensi che il motivo, quale penso che sia tra i vari motivi, perché in realtà è anche quello economico uno dei problemi,
mai
però
nella, mai nella vita. Principalmente,
ma perché,
principalmente
scusa,
un motivo culturale,
cioè il motivo economico dati alla mano è soltanto quello che diceva l'amico prima, cioè nel senso non posso fare una serie di cose perché ci stanno isolati, però è una scelta.
No, io faccio un'altra domanda, ma nel momento in cui tu già queste cose non le fai, perché noi parliamo dei viaggi, macchine, c'è gente che non li fa nella vita di base,
ma c'è gente,
capito? Quindi mi chiedo,
perché non li vogliono, quelli che non li vogliono fare non li fanno, quelli che li vogliono fare li fanno anche se cascano le bombe sopra la tua testa, le fanno 60, ne fanno 40,
esattamente,
fanno 15.
Secondo me è una questione,
ma se c'è un discorso, ma se c'è un discorso di pluralità di situazioni, perché una la dobbiamo togliere? Non ho capito.
Ma guarda, sicuramente ci saranno tanti, chiaramente poi non è che uno va a dare un giudizio che poi vale per tutte quante le situazioni, non può essere così, chiaramente, no? Ci può essere quello che non fa figli perché non ha soldi, è ovvio, esiste, non è quello il punto, è poi uno va a vedere qual è la media e il perché.
Ma io
in
quello
media
che ti
si fanno
dicendo
meno figli.
È lui che racconta di farlo perché non ha soldi, perché in realtà se fosse una sua mega priorità lo farebbe anche, come tantissime persone lo farebbe anche senza avere i soldi.
È probabile perché l'hanno fatto in passato, lo fanno tuttora.
Emilio si sta trasformando in pillon. Buongiorno. Lui è Oliver, nato 3 settimane fa, il mio primo figlio, e ho 41 anni. Paul, buongiorno.
Auguri.
Ciao Oliver.
Auguri, come si dice in questi casi. Fare figlio è biologico, fare sesso is wonderful e basta. Io volevo fare 11 figli, andare in giro col pullman, poi dopo la prima e unica ho capito che, sai che tanti hanno fatto così, che volevano le famiglie numerose, poi hanno fatto il primo figlio e hanno detto va bene così. Stop. Va bene, sentiamo ancora chi c'è. Vai, 3899 106 600.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, non vi nascondo che di tanto in tanto
cosa combini?
Io penso, ma se non ce l'avessi avuto sti due figli, ma come cazzo stavo alla
bravo,
grande?
Bravo, che lo ammetto.
Però più loro mi abbracciano, io ritorno a essere contento.
Ma certo, però è bello che i genitori che ammettano una cosa,
ma
che
sì,
è palese.
È umano, penso, no?
Fare dei figli vuol dire devo mandare, che devo fare? Fatemi in sé. Devo
salutavo, però posso salutare qualcuno.
No, ditemi se devo chiudere.
C'hai la novità da mandare, manda la novità e smettila. Santa
finito,
Madonna.
Finito. Allora, mandiamo la novità. Vogliamo avere
Santa.
Radio Rock Podcast. Allora, rientriamo in diretta, scusa, mi scuserà Sergio Tankian che sfumiamo un attimo, però ragazzi oggi è una giornata un po' particolare, abbiamo tanti ospiti, stiamo parlando di tante cose diverse e lo abbiamo anticipato prima raccontando che era qui da noi per una cosa, per un progetto molto bello di cui non vi possiamo dire ancora molto, ma insomma che di cui saprete sicuramente. Ed è un onore per me avere in studio con noi Damiano Tommasi. Ciao Damiano, buongiorno, come stai?
Buongiorno a tutti.
Ecco. Buongiorno.
Allora, innanzitutto devo dire una cosa, che sono arrivati tantissimi ovviamente messaggi per te quando ho accennato che eri qui a Radio Rock, e alcuni ascoltatori hanno anche intonato dei coretti da dei cori da stadio, evidentemente.
Mi diverto,
però
quello là.
Però sì, esattamente, esattamente, bravo, ma le hanno intonati proprio tutti, hanno cantato e tutto quanto, però ci sono moltissime persone che hanno scritto quanto è bella Verona, tu sei il sindaco di Verona e ti dico, ti riporto insomma questa cosa qui, perché tantissimi ci stanno scrivendo. Ecco, Verona è meravigliosa, ci scrive qui Barbara Castelvecchio a gli altri musei dei piccoli gioielli. Quindi io volevo fare anche questa una piccola parentesi, visto che di calcio parli, hai parlato anche oggi, insomma ti capita chiaramente di fare delle interviste che riguardano anche il tuo passato alla Roma, di cui ti siamo debitori. E
dei quali da uomini come me, piccoli, sì, medi e anche un po' superficialotti, io mi inchino e ti ringrazio per quello che mi hai regalato quando ero un giovane tifoso.
E questo, adesso diciamo, parliamo di cose importanti, però insomma adesso il tuo presente è Verona, che immagino ti dia molto impegno e molte soddisfazioni, non lo so, che dici?
Ma sì, soprattutto molte responsabilità, però
certo.
Verona era bella prima e lo sarà anche dopo, ma abbiamo questo dovere di tenerla bene, di rappresentarla bene. Sicuramente siamo molto esigenti e quindi, come in tutte le città, i sindaci o le amministrazioni vengono anche in parte criticati, ma sappiamo di avere una città, probabilmente anche per, anzi senz'altro anche per i suoi trascorsi romani, visto l'arena, l'anfiteatro, certo, il grande teatro romano e altre bellezze che abbiamo, che ci hanno lasciato quei tempi, ma che Verona ha vissuto come da allora anche oggi, città di incontro, di smistamento, chiamiamo così, visto che siamo alle porte del nord Europa, e questa internazionalità poi la si vede tutta anche nella nostra, così, nella qualità dei servizi che dobbiamo tenere, nella qualità della città che dobbiamo mantenere, che lo facciamo volentieri, sappiamo di avere davvero una città particolarmente attrattiva, soprattutto per la qualità della vita, non tanto, non solo per i musei e per le bellezze.
Io tra l'altro ti ho detto fuori onda che, ma non l'ho detto perché sei qui, perché l'ho raccontato anche in onda, a maggio ho fatto un weekend lungo a Verona, sono stato benissimo, perché è proprio una città che ti accoglie, in cui ti sembra tutto possibile, no? È veramente un piacere, quindi insomma ci ascoltano da tutta Italia, chiaramente la nostra roccaforte è Roma, ma insomma considerate veramente l'idea di prendere un treno diretto, scendere a Verona e farvi un bel weekend a Verona. Però ti volevo chiedere, si parla tanto di turismo e di overtourism, insomma di turismo accorto, è difficile trovare l'equilibrio, no? Per giustamente considerare che il turismo per una città evidentemente a livello anche economico è molto importante, però poi c'è anche il tema legato a quando si esagera, quando è troppo. Tu cosa hai fatto per, come ti sei regolato, diciamo, per riuscire a mantenere questo equilibrio? Perché Verona è una città meravigliosa, che chiaramente va visitata al tempo stesso, insomma, però bisogna mantenere appunto un equilibrio, credo.
Sì, ero a Roma proprio perché ieri il Comune di Roma ha presentato un report sull'impatto dei grandi concerti e dell'indotto che crea l'organizzazione di grandi eventi nelle città, e noi, avendo l'arena, avendo questo grande attrattore non solo di turisti ma anche di musica e di eventi, perché facciamo più di 80 concerti l'anno all'interno dell'arena in poco più di 5 mesi, e noi la stiamo prendendo come una sfida, perché avere un grande flusso di persone e soprattutto una presenza internazionale ci obbliga banalmente a mettere in campo standard di mobilità che siano quelli europei, che vuol dire trasporto pubblico di massa, vuol dire trasporto elettrico, vuol dire privilegiare gli autobus o filovia che sarà a terra, speriamo, nei prossimi 2 anni, e ridurre il traffico cittadino. Questo è un cambio di cultura, di mentalità che è un accompagnamento, e la presenza internazionale, la richiesta di questi servizi, la richiesta dei servizi banalmente di chi frequenta Fiera Cavalli. Fiera Cavalli è un evento che attira ogni anno quasi 150.000 persone, tra addetti ai lavori e frequentatori. Vinitaly più o meno arriva a 100.000 presenze, quindi I servizi che si danno durante questi quattro giorni devono essere di standard internazionale. Questo ci aiuta a crescere, vediamo queste opportunità più dei disagi che poi certo. si creano. Poi la sfida della politica è convincere i cittadini e le cittadine a partecipare a questa gestione della città, quindi a portare pazienza, a cambiare abitudini, a offrire anche poi l'offerta turistica sulla città attiva, parecchi posti di lavoro, e quindi certo. comunque c'è anche il risvolto positivo di questa presenza.
Tra l'altro io sono entrato all'Arena di Verona e a parte che hai i brividi quando entri in un posto del genere, ragazzi, sì. è fantastico. Però è bellissimo l'idea, e questo dovremmo farlo anche noi di più a Roma, che questi posti non siano soltanto, come dire, dei musei, ma anche dei posti da vivere, no? Come per esempio l'Arena, con tutti i concerti che ci sono, ed è bellissimo questo incontro, no? Tra diciamo, l'antichità, il patrimonio culturale e la modernità, e la possibilità anche, no, di vivere poi queste, di vivere proprio attivamente questi posti, per esempio andare a vedere un bel evento culturale, un bel concerto. Questo siete riusciti a farlo ed è bellissimo.
Grazie anche al mantenimento che c'è stato negli anni di questa infrastruttura. Notate che i numeri sono di quasi 1 milione di visitatori al museo l'anno e circa 800.000 presenze nei concerti tra lirica e musica pop. E questo dire che, insomma, il museo, diciamo, la parte monumentale viene conosciuta in pari misura tra chi va ad assistere a un concerto e chi invece va la mattina o durante il giorno a visitare il museo.
Benissimo, io ti devo liberare perché devi scappare. Come diceva spesso Totti, un Tommasi stellare, ci scrive qualcuno. Sì. Qualcuno ti chiede se faresti il sindaco di Roma. Faresti il sindaco di Roma?
No, no. una cosa, no, a parte il sindaco di Roma è come dire giocheresti in Champions League tutte le partite, ma bisogna meritarsela, bisogna avere, insomma, è tosta. Senti. Avete la fortuna di avere un bravissimo sindaco, sono di parte, ma insomma, sono un suo fan.
Senti, Damiano, l'ultimissima cosa, so che non è una, poi appunto devi scappare, so che non è una competenza specifica del sindaco, ma forse anche sì, parliamo delle politiche nazionali e internazionali. Stavamo parlando questa mattina del fatto che in Italia, purtroppo, dati alla mano, non si fanno più figli. Tu hai 6 figli, fra l'altro. Cosa si può fare? Cosa può fare la politica, cioè a livello anche locale, per rendere la vita dei genitori più semplice, per reintegrare, per far venire voglia, mi viene da dire, no? di avere delle famiglie di nuovo numerose e fare figli?
Ma il tema dei servizi alla prima infanzia e alle giovani coppie sicuramente è un tema che spetta alla politica, ma credo che ci sia un tema molto più profondo di difficoltà di relazioni. Oggi il partner con cui avere un figlio è difficile sceglierlo, probabilmente è difficile essere convinti. Purtroppo viviamo il fenomeno della violenza di genere e spesso familiare, relazioni tossiche che secondo me sono un grande blocco al fatto di sognare di diventare genitore. E questo credo che sia molto più profondo, e la politica su questo, l'amministrazione, può fare poco. Non credo che sia solo un tema economico o finanziario. Sicuramente dovremmo rendere ancora più attrattiva la parte genitoriale. Purtroppo le nostre squadre di calcio, le nostre società sportive hanno il problema dei genitori, e le nostre scuole hanno il problema dei genitori. Insomma, dobbiamo ritrovare una dimensione positiva dell'essere genitori, positiva di avere genitori come riferimento. Purtroppo non è sempre così. Tanti ragazzi, tante ragazze hanno vissuto male il fatto di essere figli, e quindi diventare certo. genitori è una scelta, come dicevo, molto più profonda che non un aiuto economico per tenere il figlio piuttosto che per avere la casa. Poi c'è il grande tema, invece, quello sì che possiamo fare molto, dell'abitare, che tutte le città, lavoratori, lavoratrici, famiglie con 2 stipendi che purtroppo non riescono a sostenere gli affitti e i costi delle case, che questo è in tutta Italia, mi viene da dire tutta Europa, visto anche le iniziative dei sindaci sì. europei che si sono trovati, e su questo potremmo sicuramente, dovremmo fare molto di più.
Damiano, noi ti terremo qui tutto il giorno, spero che tornerai presto a trovarci, sei naturalmente, ti aspettiamo a braccia aperte quando vuoi. tutti a Verona, se vorrete, insomma, è un bel weekend da fare. Damiano Tommasi, nostra bandiera, per chi, insomma, evidentemente tutte le persone per bene che ovviamente ti fanno Roma, e anche naturalmente sindaco di Verona. Hai scelto la valigia dell'attore perché c'è un motivo particolare oppure semplicemente perché ti piace?
Ma perché spesso e volentieri si ha quell'approccio di capire la faccia dell'effetto che fa.
Sì, 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 assolutamente. Damiano, ti ringraziamo, grazie mille, a presto. Grazie, grazie. Grazie. Damiano Tommasi.
E poi perché è romanista.
Ah, beh, giusto, che non è da poco, che non è da poco. Grazie mille, Damiano Tommasi, Francesco De Gregori, la valigia dell'attore. Torniamo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Con Your Time Has Come alle 9.41 su Radio Rock. Ed è tempo di parlare di Baobab Experience. Anche qui stiamo parlando anche un po' di Roma, perché io ho fatto la domanda, non sapendolo, quando è arrivato Andrea Costa, che è tornato a trovarci, a cui do il buongiorno, il ben ritornato a Radio Rock. Ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Sì, poi c'era Damiano Tommasi, la prima domanda, anche un po' per scusarmi del caos che ha trovato questa mattina. Io ho detto, ma tu sei della Roma o di altre squadre minori? E lui mi ha detto, sì, sono della Roma, si può dire, no, no Andrea, credo? E
abbonato quindi, da 45 anni.
Ma
si può dire che è una persona seria?
No, è una persona per bene. E quindi stavamo parlando un pochino del fatto, diciamo così, in generale, del fatto che questa città e questa tifoseria che noi abbiamo, giustamente, alle volte, insomma, no, tu magari fai tante cose anche importanti sul sociale, col bike, poi magari ti riconoscono oppure ti, no, per la Roma, magari mi è capitato di andare, quando abbiamo fatto l'AIL, sai Mauri, ho fatto l'AIL,
sì,
abbiamo fatto due palle così a tutti,
è vero,
sulla maratona AIL, per donare per l'AIL, dopodiché sono andato ospite 5 minuti da Marione, mi hanno chiamato 7 persone dicendo, ah, ho sentito da Marione, che per carità bellissimo, però io faccio una trasmissione radiofonica, quindi insomma, se
sì,
vuoi,
poi quella è una maratona,
poi ti hanno detto, ma scusa, ho visto anche che eri bravo a parlare in radio, ma
sei
bravo,
sai, dovresti
farlo. Sì, 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 no, ma siamo a livelli, vabbè, il tifo, però è una passione, insomma, ci sta, è una cosa molto molto bella. Poi Damiano, devo dire, una bellissima persona, possiamo dire, è andato via, non è che gli devo fare i complimenti, però è veramente una bella persona.
Dai, io si è fatto un anno al mio sindacale, ma che gli vogliamo
dai ragazzi, sindaco di Verona, grandissimo, Damiano Tommasi.
Scusa Emilio se mi intrometto, ma Damiano da tempi non sospetti è uno, ne parlo come presidente di Baobab Experience,
sì,
che parla di accoglienza, di antirazzismo, di cose importanti, mettendoci sempre la faccia. I calciatori spesso un po' si nascondono per cercare anche di non offendere qualche parte delle varie tifoserie,
sì,
che
sì,
purtroppo, come sappiamo, tende, anzi, come dire, ad abbracciare qualche idea un po' razzista. Invece lui da sempre, ed è una cosa molto bella e coraggiosa, e che l'ha portato appunto a diventare poi sindaco di una bella e importante città.
È bella, entriamo così pure anche un po' in argomento, è bella e coraggiosa, però quanto sarebbe più importante, più figo, no, che nel 2025 non facesse notizia il fatto di... Ieri sentivo la polemica, le dichiarazioni di Zero Calcare, che non parteciperà a più libri.
Sì.
Non trovate... sì, non leggere mai i commenti sotto quelle dichiarazioni,
no,
perché
c'è
da veramente da
però non
da
trovate
dire,
che
basta,
sia folle... del 2025, e invece però purtroppo secondo me abbiamo peggiorato rispetto a qualche anno fa, forse dover ribadire dei valori, delle cose che dovrebbero essere delle cose, ragazzi, ma
no,
che cazzo parliamo,
sai,
dei
valori acquisiti, che proprio, purtroppo invece ci stiamo rendendo conto, esattamente, che sai perché è importante farlo, perché lui sostanzialmente, proprio per condensare al massimo, dice guarda, io non vado lì perché c'è una casa editrice che porta avanti diciamo una serie di cose che possono essere assimilabili alla propaganda,
sì, in quel
razzista.
Video lo spiega bene,
ok,
però,
lo spiega molto bene. E effettivamente è così, cioè non è, dici, sai, facciamo delle forzature, è nettamente,
sì,
così.
È proprio così.
Quindi che cosa succede? Succede che sotto questo video in cui lui spiega questa cosa ci sono una serie di persone che dicono la solita sinistra, quindi voi censurate, vedi, volete la censura, quindi
sì,
diciamo è giusto uno di meno, perché comunque tanto siete voi che portate avanti queste cose, siete convinti sempre di avere ragione. Dici,
mi
Cristo santo,
esce.
Ma dall'altra parte non
se
è che c'è un'idea, sai, qualsiasi... Questi sono dei pro-nazisti. Cioè portano avanti, diciamo, dei libri in cui parlano bene del capo,
sì,
delle SS,
sì,
e tu mi dici, stai mettendo il fatto...
Sì.
Diciamo,
sulla democrazia, la giochi sulla democrazia.
Pensi che
diciamo,
sia
Andrea,
democratico che questi possano parlare.
C'è molto bisogno di Baobab, nel senso che mi pare di capire che purtroppo siamo messi ancora molto male. Che dici su questa
questione? Sì, siamo messi male e temo, anzi vi ringrazio per questo invito. Ricordo che Radio Rock è stata con noi, siamo nel nostro decimo anno dall'inizio al nostro fianco. Emiliano l'abbiamo frequentato a lungo e lui ha frequentato noi, diciamo. Io credo che purtroppo si è presa una direzione, una deriva che è anche culturale, che fa un po' impressione. Quando eravamo piccoli noi, lo dico con tutto rispetto per chi non conosco, ma non siamo più giovanissimi alcuni di noi, e una volta insomma il razzista...
sta parlando di Maurizio.
Sì, ovvio. Non serve sottolinearlo.
Il razzista un po' si nascondeva, adesso non c'è più, si sono rotti,
è stato sdoganato,
si sono rotti i freni inibitori, è successo qualcosa di pericolosissimo. Una volta il peggio che si poteva sentire anche su un autobus era il "io non sono razzista ma" un po' come dire "ho anche un amico gay".
Queste cose
che ti, no, che ti mettono,
e probabilmente si sentono un po' protetti,
si vergognano anche di meno,
e credo che purtroppo appunto sia la politica che sta, cioè, si dicono alcune cose, si vedono alcune trasmissioni, possiamo dircelo, in televisione, che non hanno problema a parlare.
Solo ieri insomma è stato fatto un discorso dove si è sottolineato Dio, padre e famiglia, per cui insomma voglio dire,
quello sarebbe anche meno, perché lo puoi interpretare come concetti alti, nel momento stesso in cui invece però tu consideri delle
non
idee,
in senso mazziniano, penso,
sì, dico, delle idee legittime o delle idee come altre, le metti nello stesso piano di tutte le altre idee, le idee del nazismo, cioè di Hitler, ok, allora a quel punto vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché tu non hai capito proprio il discorso, cos'è la democrazia.
Senti, c'è
come
qualcuno
funziona,
che scriveva, però voglio sentire Andrea su questo, qualcuno che scriveva a bassa voce per non dar fastidio a Damiano e anche al governo, ma Damiano poi tra l'altro si è presentato alla coalizione di centrosinistra, quindi insomma diciamo che lo lasciamo fuori, però dice: quindi gli extracomunitari sono una ricchezza per noi, sarebbe il caso di naturalizzare i loro figli, di includere la nostra società o no? Quindi quando ci dicono che non è vero, vero che mancano gli asili, ma la colpa è dei figli degli immigrati, è un alibi. Ecco, diciamo, la domanda l'ascoltatore l'ha girata prima, la mandava prima per sensibilizzare Damiano Tommasi, che non ha bisogno di questo tipo di però magari avrebbe potuto dire qualcosa, ma la chiedo a Andrea Costa, perché e ti chiedo anche di ricordare che cos'è Baobab Experience, visto che quest'anno per festeggiare i 10 anni, i nostri ascoltatori lo sanno bene, però qualcuno magari potrebbe esserselo perso, quindi lo ribadiamo.
Sì, Baobab Experience è un'associazione che da 10 anni si occupa di prima accoglienza. 10 anni fa inizia la cosiddetta crisi migratoria, ci sono tanti sbarchi. L'Italia scopre che queste persone, così arrivo anche alla domanda o all'affermazione che faceva l'ascoltatore, l'Italia scopre che queste persone non si fermano in Italia, considerano l'Italia un paese di transito e non di destinazione finale. E guardate, è una cosa, se volete, proprio per amor patrio, no? Dio, patria, famiglia, Italia, che bello, siamo il paese di qua, di là. Mi viene da dire, è un paese dove neanche i migranti si vogliono fermare.
Esatto.
No, ma è importante questo da dire, per dire servono, diciamo che è brutto come termine, però nel senso l'Italia è un paese che si sta svuotando. Noi sono 10 anni che in questa narrazione tossica che viene fatta sull'immigrazione sentiamo parlare di invasione. Ecco, l'Italia ha un problema opposto, è un problema di evasione. Se ne vanno le persone migranti e se ne vanno i giovani italiani. L'anno scorso l'Italia, altro che invasa, ha perso altre 230.000 persone, che non sono le persone migranti arrivate con gli sbarchi, quelle se ne vanno da sempre, quasi sempre quando gli è concesso, ma se ne vanno i nostri giovani. E questo vuol dire che viviamo in un paese che poi è strano, perché abbiamo chi, soprattutto dagli scranni governativi, ci dice fermiamo l'invasione, e poi tu hai Confindustria, che magari questo governo in qualche misura lo appoggia o è vicino ad alcune politiche, che ti dice abbiamo bisogno di 100.000 lavoratori nelle imprese del nord-est, abbiamo bisogno di lavoratori nei nostri campi, per, i nostri, per le nostre salse di pomodoro che vendiamo in tutto il mondo, per il nostro grano, per la nostra uva col vino che va in tutto il mondo. Quindi è un po' è un cerchio senza fine. C'è bisogno o non c'è bisogno? Io credo che al di là di questa domanda, una persona che fugge da una guerra va aiutata, esattamente come facciamo, per fortuna, e di questo dovremmo tutti essere orgogliosi, con le persone che fuggono dall'Ucraina.
Certo.
E voi non sentirete da nessuna parte che c'è un'invasione da parte dei rifugiati ucraini in Italia. E lo sapete che gli ucraini che negli ultimi anni sono arrivati sono 5 volte di più che non gli immigrati da tutto il resto del mondo.
Ma questo perché sono bianchi, Andrea?
Esattamente. Sono, esattamente.
A volte hanno anche gli occhi azzurri.
E il tema
beh,
è quello.
Ancora meglio, no, in quel caso.
Il tema è quello, perché poi si va a cicli. Vi ricordate quando i primi anni 90, sempre per tornare sulla nostra età, quindi mi rivolgo
a Maurizio,
ai primi anni 90 arrivavano gli albanesi, ora sono spariti dalle cronache, però il maschio albanese rapinava le ville e la donna albanese faceva la prostituta. Certo. Siamo cresciuti negli anni 90 con quel da... Ora sono spariti, si vede che hanno smesso di rapinare le ville, hanno rapinate tutte, oppure sono tutte troppo diventate anziane per fare il mestiere le donne albanesi. Per ora, scherzi a parte, è ciclicamente, sono stato a New York recentemente e c'è questo museo molto bello a New York, secondo me uno dei più belli che c'è adesso, che è Ellis Island, che è l'isola dove arrivavano i transatlantici.
Sì,
con,
dove facevano quarantena.
Dove facevano quarantena.
Detto, commovente, mi hanno detto.
Sì, è commovente. Stato. Tra l'altro, credo che chiunque di noi vada là e si metta a sfogliare i registri, trova un qualche... Sì,
non c'è dubbio.
No, perché lo ricordo, quando noi diciamo l'invasione, faccio un esempio, l'anno scorso sono arrivati in Italia... da fuori, diciamo, da rotta balcanica, rotta mediterranea, 66.000 persone, di cui 64.000 sono andati in altri paesi, quindi un'invasione un po' difficile definirla così, 1.000 persone, insomma. Gli italiani all'inizio del secolo scorso sbarcati a Ellis Island sono stati quasi 14 milioni. E se voi leggete i giornali, che lì potete trovare e vedere, degli... dicono le stesse cose, ci rubano il lavoro, ci stuprano le donne, la loro cucina puzza, c'ho degli italiani nel mio palazzo, c'è un odore d'aglio e di cipolla.
Tra l'altro noi siamo diventati bianchi negli Stati Uniti da pochissimo tempo, cioè noi siamo stati a lungo tempo neri.
Siamo stati la cosa più vicina ai neri.
Sì, siamo la gradazione più nero, bianca del nero.
Sempre nero per qualcun altro.
Sì. Diciamo così. Senti Andrea, tu che appunto sono tanti anni che ti batti per questo, per l'inclusione, per l'accoglienza, per l'antirazzismo, secondo te che cos'è, se c'è una cosa, che hai riscontrato più comune in chi ha paura dell'altro?
Guardate, io credo che quello che muove questa paura innanzitutto è l'ignoranza, e credo che la paura sia proprio, come hanno detto sociologi e antropologi molto più bravi di me, è la paura del diverso. Lo dicevamo prima come battuta, no, rispetto all'Ucraino. L'Ucraino fa meno paura, anche se ce ne sono molto di più, anche se ora noi sentiamo dire che il kebab sostituirà la pizza, non sentiremo mai nessuno dire, nonostante i numeri potrebbero dire quello, che la zuppa borscio, come si chiama, quella roba
sì, certo,
a mio avviso non buona che mangiano,
io non sono d'accordo.
che sostituirà il nostro minestrone.
Però
ecco,
se ci pensi è anche abbastanza strano, visto il fatto che comunque un ucraino rispetto a un all'italiano medio è distante probabilmente più del tunisino sì, o del marocchino, se andiamo a vedere, a livello somatico parlo.
Assolutamente, e soprattutto la cosa che fa più male, e tra l'altro è una roba di questi giorni, è che noi, per via delle immagini, delle cose, ci impressioniamo giustamente del conflitto in Ucraina, ma non si capisce perché, se invece fuggi da un conflitto in Sudan o nel Tigray, che credetemi è che brutto fare classifiche,
no, certo.
Ma sono delle guerre che, se andiamo a vedere il numero di morti, di brutalità, sono molto peggio. Ripeto, la guerra è brutta anche se solo uno si fa male a una gamba, la guerra è merda sempre, certo. Quindi non si tratta di fare una classifica, questa la fanno, lasciamo ad altri fare le classifiche, però è impressionante. In Sudan due settimane fa c'è stata la strage di Al-Fashir, 3.000 persone, alcune famiglie sepolte vive. Ora, perché il sudanese che arriva qua deve stare a mendicare una protezione su un marciapiede di una città? E vi assicuro, no, ne abbiamo conosciute decine di migliaia di sudanesi in questi anni, sono persone meravigliose. Tra l'altro, diciamo, l'invasione musulmana, i sudanesi sono alcuni musulmani, alcuni cristiani, insomma c'è di tutto.
Questo è quando la politica fa propaganda.
Esattamente, questo però è questa narrazione tossica che fa scivolare il paese
tossica.
Sempre.
Senti, intanto arrivano parecchi messaggi, là, c'è chi ci scrive lunga vita Babab Experience, c'è chi ci scrive in merito a questi importantissimi temi, mi farebbe molto piacere ascoltare la canzone di Nicolò Fabi che si chiama Io sono l'altro, ma magari ascoltiamo in realtà qualcosa relativa all'evento di cui parliamo fra pochissimo, Andrea. Poi c'è il nostro amico Luca Fornari che scrive: ciao carissimi, Andrea è venuto solo perché c'era Tommasi, un abbraccio a tutti.
Ciao Luca.
E grazie Andrea per tutto quello che fa, grazie pure a Radio Rock, grazie Luca. Però sì, c'è un evento importante di cui dobbiamo parlare prima di chiudere, perché oggi io anche con te, Andrea, starei qui a parlare 6 ore e magari torni a trovarci quando vuoi, perché lo sai che qui la porta è sempre aperta. Però c'è un evento molto importante che riguarda proprio il mio amico Andrea, scrive Marco, benissimo, riguarda il decennale di Baobab Experience, e quindi farete proprio un grande evento per festeggiare, però anche per proporre delle cose molto interessanti. Ce lo racconti questo Pensare Migrante, questo festival?
Sì, Pensare Migrante è un festival, scusate il gioco di parole, che avevamo pensato già molti anni fa e che poi in virtù del Covid soprattutto era in qualche modo era stato sospeso. Abbiamo deciso di ricominciare, peraltro nell'ultimo weekend utile, dal 12 al 15 dicembre, prima delle meritate feste per tutte e tutti noi e voi, che abbiamo con, diciamo, voluto affrontare un po' di temi, un po' di temi legati alla migrazione. Quindi abbiamo dibattiti che riguardano sì la storia di 10 anni di Baobab Experience, ma andiamo a toccare temi come appunto intanto i 10 anni di attivismo su tutte le rotte, quindi andando a incontrare tante amiche ed amici attivisti che abbiamo conosciuto sulla rotta balcanica, sulla rotta mediterranea in questi 10 anni. Andiamo ad affrontare il tema del debunking, appunto, della narrazione tossica, come parlavamo prima della migrazione. Andiamo ad incontrare qualche persona che in questi anni ci ha sostenuto, e soprattutto domenica, questo avverrà alla CAIA, la città dell'altra economia, sì, da venerdì 12 a domenica 14 pomeriggio, mentre invece la domenica sera qui vicino alla Sienda, sì, avremo un concerto con dei nostri, diciamo, supporter e sostenitori che ci hanno voluto aiutare, che sono Maria Violenza, Mai Mai Mai, Giovanni Truppi e Io Sono Un Cane.
Benissimo.
Qui alla Sienda, a cominciare dalle 7:30 di sera, e ingressa sottoscrizione appunto per aiutare. Io ricordo che Baobab Experience, io sono venuto diverse volte qui quando eravamo poi sembrava il popolo palestinese, prima di qua, poi di là, sì, poi di qua, nei vari campi profughi, venivamo sgomberati, ricordo 42 sgomberi oltre tutti i processi, ma adesso, grazie a mio avviso, a un municipio di Roma 2 assai illuminato, abbiamo una struttura di fronte alla stazione, anzi
che bello,
vi invitiamo, si chiama il Welcome Center, non ci si può dormire purtroppo e troppa gente ancora dorme in strada, ma possiamo di giorno distribuire le coperte, i vestiti, ricordo per chi parte, siamo una specie di pit stop, quindi invito
e
anche
vi servono queste cose,
sì,
coperte, vestiti?
Assolutamente,
okay,
assolutamente, tramite i nostri contatti, i nostri canali social potete contattarci, chiederci, ci serve sempre qualcosa, ne sono arrivati tanti e continuano ad arrivare, a scappare dall'inferno libico e da quello che ormai è diventato anche l'inferno tunisino. Quindi informatevi, veniteci anche a trovare, a vederle questi pericolosi che ci starebbero invadendo, questi ragazzetti di 16 anni, 17 anni, che hanno vissuto delle cose che, se penso alle mie figlie che hanno da poco superato quell'età, mi vengono i brividi al viaggio che hanno fatto queste persone per un anno e mezzo, fatto di violenze, di torture, di ogni tipo di vessazione, e che meriterebbero davvero un grande abbraccio, quello che appunto Baobab Experience prova a dare da 10 anni.
Allora, io ricordo i canali social, ecco, per entrare in contatto con voi, anche per capire come aiutare, come appunto abbracciarvi e in qualche modo insomma sostenere il vostro impegno, e anche naturalmente come partecipare al Festival Pensare Migrante che abbiamo raccontato dal 12 al 14 dicembre alla Città ed Altra Economia, con la serata domenica 14 alla Sienda, concerto finale, come abbiamo detto, tra cui di tanti artisti, tra cui Giovanni Truppi, Io Sono un Cane, amici anche di Radio Rock. Poi ci saranno tantissimi anche interventi alla Città dell'Alta Economia. Io volevo chiederti un'ultima cosa, Andrea, prima di salutarti e di darti appuntamento alla prossima, naturalmente, qui a Radio Rock quando vuoi. Dovendo fare una roba di tipo passato, presente, futuro, no? Cioè, cosa è cambiato nel vostro intervenire preziosissimo da 10 anni fa, quando avete iniziato, a oggi? E come pensi, non hai la sfera di cristallo, però proiettandoci, cioè se immaginassimo una trasmissione qui, noi cinque, tra 10 anni, che cosa racconteremo, considerando che a giugno 2026 entrerà in vigore il nuovo patto migrazione e asilo dell'Unione Europea? Quindi immagino, no? Immaginando una traiettoria, come sarà, cosa racconteremo nel futuro rispetto a come è cominciata?
Sì, domanda impegnativa. Sì. Diciamo, intanto 10 anni fa, quando con un gruppo di persone conosciute e anche conosciute lì stesso in strada, nessuno avrebbe mai pensato che questa sarebbe diventata l'esperienza di Baobab Experience. Scusate anche qua il gioco di parole. Non, veramente noi volevamo solo aiutare delle persone, ecco, se mi viene in mente un libro da scrivere su questi 10 anni, il titolo è "Volevo solo aiutare delle persone", e non poi ritrovarmi in questo gioco anche più grande di noi. Però ecco, io sono combattuto, perché vedo un mondo che va sempre peggio, però allo stesso tempo io in questi anni ho incontrato una solidarietà diffusa ovunque in Europa, e consentitemi, perché Baobab Experience ha portato anche a questo, ovunque nel mondo, e soprattutto ho conosciuto una rete di persone giovani davvero, non come
Maurizio. No, come noi,
non come finti giovani, no, scherzi a parte, di giovani davvero che mi danno speranza, nel senso che veramente, se io rifaccio le rotte sulla rotta balcanica, ho incontrato ventenni, ma lo dico senza problemi, che sia il collettivo più politicizzato dal gruppo scout, quindi che siano quelli laici come quelli religiosi,
trasversali,
tanti giovani che mi danno speranza, guardate, anche per l'Europa, ecco, che l'Europa, invece che quella roba che leggiamo del Parlamento Europeo, degli scandali, della von der Leyen qua, di quegli altri di là, è fatta di dei giovanissimi in gamba, che non in maniera ideologica, indipendentemente dal fatto che è giusto che ognuno abbia le sue idee, le sue ideologie, però proprio da un punto di vista umanitario, si sbatte, fa dei sacrifici immensi per aiutare queste persone che hanno bisogno e che non hanno commesso nessun crimine, perché i migranti, lo ricordo sempre, non sono un pericolo, sono in pericolo, se no non partirebbero dal loro paese.
Assolutamente sì, grazie ad Andrea Costa, preziosissimo anche quest'oggi, insomma, il tuo intervento, e ti aspettiamo sempre quando vuoi qui a Radio Rock, siamo con voi, ricordiamo ancora una volta, dal 12 al 14 dicembre alla Città dell'Altra Economia, il festival per i 10 anni di Baobab Experience, Pensare Migrante, poi il 14 alla Sienda il concerto finale. Do una notizia che ha pubblicato sui suoi social Massimiliano Smeriglio, che come sapete è assessore alla cultura di Roma Capitale, che pubblica questa notizia: Roma Capitale non sarà presente all'inaugurazione di Più Libri 2025. quindi anche Roma Capitale, diciamo così, protesta su una roba che riguarda la, un evento che si tiene a Roma. L'antifascismo è per noi un vincolo costituzionale insuperabile. Roma Capitale non parteciperà alla conferenza stampa di inaugurazione della 24esima edizione di Più Libri, no, di Più Libri.
Allora non intervengo sulla cosa perché non so, suppongo che probabilmente lo potessero sapere anche prima. Però
sì, poi queste,
diciamo,
queste sono quelle cose che poi a un certo punto quando vengono fuori tutti quanti si accorgono che è successa quella cosa. Però vabbè, intanto è un dato di fatto. Va bene, dai. Grazie Andrea Costa, presidente e fondatore di Baobab Experience, ti aspettiamo presto qui in studio.
Grazie.
E tanti
grazie.
Auguri per i vostri 10 anni e insomma e mille altri. Speriamo che non, cioè, sperando che non serva un mondo in cui non serva più tante cose che facciamo belle. Però,
lo dico sempre, l'obiettivo vero di Baobab Experience è quello di fare sì che le centinaia, direi che abbiamo superato anche le migliaia di volontari e volontarie che in questi anni ci hanno aiutato si possano occupare di altro. Quello che facciamo noi lo dovrebbero fare le istituzioni, noi tutt'al più potremmo e dovremmo essere un qualcosa in più, come dire, certo, di empatico verso queste persone. Ma proprio la sopravvivenza, quella dovrebbero occuparsene.
Dico un'ultima cosa piccolissima, mi è venuto in mente adesso. Allora, io non dico Baobab Experience che, perché Andrea è qua, però un'idea, no? In un momento, no, non adesso, è una cosa che va avanti da in ogni Natale, no? Di grande consumismo e tutto quanto. Fatti salvi i regali che farete giustamente e legittimamente ai bambini, che comprerete nei negozi Città del Sole di Roma Trastevere e di
certo, Via Teresina.
Al di là di quello, tra persone adulte, no? Non è bello, per esempio, a me è venuta questa idea, no? Per esempio, che ne so, donare, anziché fare una donazione a Baobab Experience, per dire, o a chi volete voi, a Medici Senza Frontiere, a Save the Children,
magari
non è una cosa molto più bella.
Anche, no, gli aggiornamenti, io trovo
bel regalo, Andrea.
Sono d'accordissimo.
Teniamo la presenza.
Sono d'accordissimo.
Grazie Andrea, alla prossima, chiudiamo il The Rock Show e l'appuntamento a domani mattina, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.